Doris, è troppo forte.
Buonasera. Gentili consiglieri, buonasera, concilia il primo appello. Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani. Cipriani? Cominciamo l'inizio dell'anno. Clema, Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garlaschelli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Perri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruginenti, Russo, Sarina, Uniti, Zaccaria.
Sono 16. Ma sono 16. Ok, mi chiede per la seduta tu, eh?
Ok, grazie.
Gentili consiglieri, visto che hanno risposto in 16 all'appello, possiamo iniziare la seduta. Intanto vi faccio auguri di buon anno per tutti quelli che non avevo visto finora. Spero che, come sempre, le ferie siano state un momento anche di riflessione e, diciamo, per approfittare anche di questo periodo per arrivare qua con uno spirito costruttivo e pacifico. Vedremo questa sera se sarà così. Allora, iniziamo con gli interventi dei consiglieri, quindi se c'è qualcuno che vuole prendere la parola lo può fare. Allora, consigliere, un attimo, consigliere De Muro, cosa succede? Non va la tessera? Ok, allora, consigliere Esposito, a lei la parola. Mi scusi, cominciamo con un impianto.
Pronto? Sì, ci siamo. Buonasera, gentili consiglieri, buon anno. Auguro buon anno anche ai rappresentanti dei cittadini che sono sempre qui presenti. Allora inizio subito con la solita richiesta, o quasi, di far parlare sempre prima i cittadini e poi i consiglieri, che mi sembra giusto. Faccio solo una segnalazione di un asfalto di via Inganni che è stato rifatto in marciapiede, però sono passati un mese e mezzo e già ci sono le buche. Ecco, lo segnalo se volete prenderne nota, altrimenti non saprei. Comunque ancora ben ritrovate Presidente e buon anno a tutti.
Allora, volevo solo segnalare per chi non è ancora a conoscenza che la biblioteca di Via Audazio sarà aperta fino alle 11 di notte e rientra in una scelta del comune che, dove ogni municipio deve avere una biblioteca aperta. Ovviamente è importante segnalare, perché la biblioteca sta proprio in Diodato, che è sicuramente la zona più pericolosa, e diciamo la presenza di una struttura pubblica aperta fino alle 11, oltre diciamo a dare spazio alle attività culturali che si muovono e che si stanno muovendo nel posto, è anche una garanzia di maggiore tranquillità e maggiore sicurezza. Grazie.
Buonasera, grazie Presidente. Io ho un'interrogazione. Se mi ascoltate, vi ringrazio a tutti. Buonasera, grazie Presidente. Io ho un'interrogazione. Allora, c'è l'area di via Lodovico il Moro 119-121, ex capolinea, era una sala da ballo di ritrovo. Constatato che in passato quest'area di via Lodovico il Moro fu sequestrata per un evidente abuso edilizio. Accurato che oggi nella stessa area sorgono due palazzine, si interroga il Presidente per sapere ed avere tutti i ragguagli inerenti alle due costruzioni, quali atti sono stati fatti dall'amministrazione per sanare l'abuso edilizio, quali sanzioni siano state comminate in passato ai costruttori. Io vorrei una risposta, almeno in questa che non impegna in prima persona il municipio 6, perché ce ne ho tante altre che le risposte non mi vengono date. Grazie.
Eccoci qua. Allora, oggi presentiamo una mozione e due interrogazioni. La mozione riguarda sostanzialmente una condanna alla rioccupazione di via Manzano 4, evidenziando naturalmente un po' i fatti accaduti, come anche la pulizia del 181, cosa positiva per chi l'ha fatta, evidenziando anche però che dalla pagina Facebook del comitato Abitanti di Giambellino Lorenteggio si evince la loro partecipazione a questa iniziativa, come naturalmente si evince dal volantino la collaborazione, quindi l'intervento del Municipio 6 e di AMSA nell'organizzazione della stessa. Quindi alla fin fine questa mozione cosa chiede? Che il Presidente del Municipio 6 impegna il Presidente del Municipio 6 a condannare fermamente la rioccupazione dello spazio di via Manzano 4 e ad agire per quanto in suo potere, sollecitando urgentemente gli organi competenti al fine di ripristinare la legalità. Questo è quello che chiede la mozione. Le interrogazioni invece, una riguarda sempre la manifestazione, chiamiamola Lorenteggio 181, se questo è un cortile gli abbiamo dato il nome che abbiamo trovato sui volantini, volantino che dal quale naturalmente si evinceva la collaborazione con il Municipio 6 e l'AMSA. si evidenzia sempre, anche in questa interrogazione, il fatto che questo comitato abitanti Giambellino, noto naturalmente, alcuni partecipanti naturalmente sono noti per alcune vicende e alcuni arresti. Comunque, in questa interrogazione, evidenziando un po' i passaggi di prima, cosa si chiede al Presidente del Municipio? Di sapere se fosse a conoscenza della partecipazione del Comitato Abitanti Giambellino Lorenteggio, evidenzio anche perché non era nel volantino, quindi in teoria, e in caso affermativo per quale motivo non abbia ritenuto di dissociarsi in quanto rappresentante dell'istituzione del Municipio 6, dall'iniziativa stessa o in subordine, perché non abbia condannato la partecipazione del Comitato essendo venuto a conoscenza in seguito. Quale tipo di assicurazione è stata stipulata a tutela dei partecipanti, naturalmente, dell'iniziativa? A chi sono in carico i costi per l'intervento di AMSA? E la cosa più curiosa, naturalmente, è dove sono stati smaltiti i rifiuti, anche ingombranti, raccolti nella giornata in oggetto. L'ultima interrogazione riguarda... ho capito, però nel regolamento uno può leggere, non sto declamando fantasia, vabbè, allora, non fa finire. Allora, interrogazione, telecamera, anzi perché è una, in via Manzano vandalizzata. Ho aggiunto a penna il numero del palo, che è il numero 2, naturalmente è su tutti i social, si vede che in via Manzano ci sono delle telecamere, c'è una telecamera pitturata di bianco, quindi vandalizzata, inutilizzabile per la verifica della sicurezza. Non l'ho scritto, ma naturalmente queste telecamere non sono in carico ad Aler, quindi non fanno parte di nessun progetto di Aler, di conseguenza se non è zuppa è pan bagnato. Ecco perché l'interrogazione al Presidente del Municipio. Quindi in questa interrogazione si chiede, le telecamere in oggetto sono funzionanti e collegate con una centrale operativa della Polizia Municipale, anche perché nell'interrogazione si citano le varie telecamere messe, installate sia in via degli Apoli che in via Odazio, e soprattutto quando la calotta della telecamera vandalizzata sarà sostituita per ripristinare la sua funzionalità.
Grazie. Allora, a questo punto non ho altri interventi da parte dei consiglieri, per cui vado a nominare gli scrutinatori. Allora, prendiamo Delfini oggi, poi prendiamo Garlaschelli e poi Prati, perché anche l'anno nuovo deve iniziare con questa tradizione che ci fa piacere rinnovare. Abbiamo un verbale da approvare, non mi ricordo il numero ma abbiate pazienza, che risale al 5 luglio 2018, potete visionarlo qua. Sì, ora va. Sì, state un po' attenti, prego.
Grazie, scusate. Volevo segnalare nuovamente le famose interrogazioni sugli immobili abbandonati, visto che prima della fine dell'anno mi aveva promesso in qualche modo di risegnalare questa cosa. Poi volevo dire, verbalmente l'ho già detto al consigliere Delfini, che in via Bari c'è quella parte di muro, non so se è stato abbattuto o crollato, dell'associazione La Lumaca, sono stati rimossi i detriti e sta diventando un deposito di pattumiera. Anche con, cioè, gli hanno buttato dentro una batteria, cioè, anche cose che magari diventano purtroppo un po' pericolose. Poi volevo segnalare, che la bellissima idea dei cestini per diciamo i bisogni degli animali, quella ideata da AMSA che è partito come progetto sperimentale, ce n'è uno in via Bari, angolo via Taranto. Purtroppo viene usato, cioè il cestino è in una posizione dove non permette altro tipo di rifiuti, però sotto al cestino adesso vengono depositati i sacchetti della pattumiera condominiale. Questo sicuramente è una mancanza di civiltà da parte dei cittadini, non di certo di AMSA, però volevo segnalarlo per magari capire se l'assessore riesce a fare qualcosa, a segnalare qualche cosa. E un'altra cosa, l'ultima, è che sempre in via Bari io noto che c'è un po' di sporcizia elevata sia sui marciapiedi che sulla strada. Io so che AMSA passa regolarmente, non riesco a capire perché si accumula questa sporcizia di qualsiasi tipo, sembrano cartacce, foglie di qualsiasi tipo, però è diventata un po' eccessiva. Diciamo sulla prima parte di via Bari, quasi arrivando fino a via Taranto, lì è veramente, cioè, se volete venire a vedere, io volevo segnalarlo perché mi sembrava abbastanza anomalo, visto che nelle altre vie vedo che è tutto abbastanza ordinato, non ho segnalazioni da fare, però proprio su quella via è diventata un po' una pattumiera. Grazie.
Grazie della segnalazione. Allora, a questo punto do la parola ai due cittadini che ne hanno fatto richiesta, in primis il signor Ruggeri. Sì, lo dico. Allora, vabbè, ormai fate come se a casa vostra, non c'è problema. No, allora, non c'è problema, ci mancherebbe. Però la discipla allora mi sta nei 5 minuti, si impegna. Non lo tocchi, la prego, non lo tocchi col microfono.
Va bene. Allora, io volevo sapere, dopo il fatto di via Lorenteggio, che avete fatto naturalmente una pulizia enorme, e non vi dobbiamo noi dire grazie, ma bensì gli abusivi che stanno lì dentro. Vabbè, voi li fate usare in questo modo, sono cavoli vostri, la figura l'avete fatta voi. Perché se noi nei nostri cortili sporchiamo, voi certo non venite a pulire, però quella gente poverina ha bisogno e voi subito là. Però è una questione, non è della gente, la questione è politica, per cui vi dovete solo vergognare che usate la gente per questioni politiche. E questa è la prima cosa. Io volevo sapere che cosa ha comportato i costi. Avete fatto la vostra dimostrazione, voglio sapere i costi, perché quella è stata una pulizia straordinaria, di sicuro siamo andati incontro noi cittadini a pagare dei costi per una tuzzimma che hanno lasciato loro. Ah, va bene? E me lo fate sapere più presto possibile, perché sennò telefono io all'AMSA e poi ve lo schiaffo in faccia questa cosa, perché io non devo pagare per gente che è abituata nei tugul ai paesi loro e io vengono in Italia, sbarcano, occupano, usufruiscono di tutto quello che gli dà la Repubblica Italiana e a quel punto dovete andare pure a pulirli. Cioè, vergognato due volte, mica una volta sola. A me mi fa specie la destra, che vi ha già fatto i complimenti, ma io li lasciavo in quella sporcizia da mo a mille anni, perché quelle sporcizie che hanno fatto loro, allora siamo legittimati pure noi italiani a lasciare tutto nei cortili, scusate, e poi venite a pulire voi. Non ho capito io, Ci sono 10 balconi in via Gentile Bellini, vi siete preoccupati voi di andare a vedere come mai se ne stanno cadendo? No, non l'avete fatto, perché quei 10 balconi riguardano la gente che non vi ha votato. Questa è la realtà dei fatti, questa è la realtà dei fatti. Perciò, invergognatevi, ve lo meritate, ve lo meritate, non lo fate la prossima volta, perché bastava quattro scopi in mano a quella gente, la prossima volta quella gente non sporcava più, invece voi andate là e pulite, ve lo fate mettere nel sedere, non mi fate diventare volgare, perché la situazione è andata così. Ve lo siete fatto mettere nel sedere per uno schiaffo alla destra che non aveva fatto niente. Ma la destra non doveva fare niente. L'ale non doveva fare niente perché voi forse se no ha fatto l'ale. L'hanno fatto quelli che hanno votato a voi e voi li trattenete anche la situazione di via Manzano. Lì c'erano persone di via Manzano. Va bene, che hanno fatto una rioccupazione. Voi facendo questo mi avete dato adito che la seconda volta e la terza volta devono occuparmi. Vergognatevi! Ok? Ho finito. Questo la penso io, così. Allora, vorrei sapere come mai l'AMSA non si decide a fare una pulizia straordinaria nell'area cane di via Bellini. Sì, io voglio sapere questo. O volete venire voi per la scopa? Ci volete venire voi per la scopa? Visto che ormai avete imparato come si scopa, venite pure là e ci pulite l'area cani. Cioè, Presidente, lei si faccia ambasciatore all'AMSA e dica di venire a fare la pulizia perché là non ci sono le deiezioni canine. Cioè, proprio spazzatura, monnezza, i cani non devono girare nella monnezza. Perché sennò fino un sacco lo raccolgo e ve lo vengono a sbattere qui davanti al Consiglio di zona. E voi lo sapete che io non mi vergogno, lo faccio. Allora, chiami l'AMSA insieme a Meazzi e fate fare una pulizia straordinaria in quell'area cani, perché quella è un'area cani, non è area spazzatura. I 10 balconi ammalorati lo sapete benissimo, vedete di provvedere, perché l'altro giorno ho visto un camioncino dell'Aller che stava mettendo un'altra rete verde in via verso il Siciliano. Vuol dire che un altro balcone se ne sta cadendo. Allora, i 10 stanno lì imbracati con la rete verde. Ora incominciamo da via verso i siciliani. Bisogna vedere là che cosa fanno. Vi siete interessati dell'Aller? Io quando vi dico qualcosa, voi mi rispondete sempre. Ah no, è la regione, Aller è la regione. Ma perché, scusate, in via Lorenzetti non era la regione e si siete piombati come le mosche sulla merda? Non era la regione via Lorenzetti? Perché allora non intervenite pure di là? Quante volte mi avete risposto? È il comune, noi ci interessiamo del comune. Là era Aller, che cazzo ci siete andati a fare? Che ci siete andati a fare? È stata una cosa politica la vostra. Vergognatevi, ve lo dico ancora una volta, vergognatevi. È palese che è politico. E ho finito, va bene?
Bene,
ho finito.
Grazie.
Un'altra quattro una parola per il nuovo anno, mi siete beccati.
No, signora, basta, basta. Così, signora Di Scipio, lei viene qua utilizzando parole irrispettose urlando da sola. Io la sento benissimo, guardi, di sicuro. Allora, visto...
Io vengo qua, se vuoi fare le cose, io non urlo, ma evidentemente urlando poi si dice. E allora facciamo questo metodo, va bene?
Allora, lei comportandosi così... Signora, grazie.
No, ho le proposte di tutti. Mi raccomando, vuole cambiare la situazione
di si chiama Balchi. Lei può uscire, signora Di Scipio. Lei può uscire. No, non la sentiamo più perché il suo comportamento la qualifica.
Prima dell'altra? No, aspetta, finisco perché vediamo cosa dice.
Sì, mi auguro con un tono diverso dalla sua collega, dalla quale si è voluta fare precedere, non so per quale motivo. Eh no, perché... Signora Di Scipio, la pianti. La pianti. No, dica, poi dice scusami che deve, devo dare la parola a lei se...
Si è scaldato un momentino. Qui c'è il regolamento, io le chiamo biciclette gialle, arancioni, sono italiana, io le parlo in questa maniera, che sono gestite dall'ATM, giusto? C'è un malloppo. Ma scusi, qui, ma in base l'ATM? Questo, vabbè. Allora, 17 pagine dove dice che queste biciclette devono essere curate, coccolate, coperte, come se fosse un bebè. Peccato che all'inizio dice, attenzione, attento al furto, assicurati di aver agganciato, controllare bene, non lasciarla mai per strada, ricorda che ne sei responsabile. Ci fosse una cosa, un grossetto che dice ricordati che queste biciclette, non solo, ma queste, non vanno usate sui marciapiedi e da lì non ci vuole molto. C'è un numero verde, se non chiamate voi, chiamiamo noi domani, dopodomani, quello che è, e di aggiungere una cosa del genere, non è che costa molto. Detto questo, no? Poi naturalmente dice l'obbligo del casco, cioè praticamente tutta la prudenza che deve avere uno che ne prende in mano. Riguardo a chi non senza preoccuparsi più di quest'altro, a quanto pare, sì, fate in modo di comportarvi bene e tutto quanto, ma se il grassetto, un grossetto, mettono una frase del genere, anche perché fanno finta di non saperlo, lo sanno tutti, perché tutti quelli che vanno in bicicletta, se tutto va bene, hanno tutti la patente. Uno, questo riguarda queste biciclette gialle. Mi ricollego invece alle altre biciclette, perché non è che ci sono quelle gialle, ci sono anche quelle private, bambini, ragazzini, da chi è. Questo è un opuscolo che hanno dato a mia figlia 25 anni fa, che spiegava ai ragazzini che usava la bicicletta come il codice della strada, come si doveva comportare. E sulle strisce, se va in bicicletta, 25 anni, sono passati 25 anni. Il codice della strada non è cambiato, i vigili hanno detto che ogni multa sono 18-19 euro, l'altra sera al bar siamo stati lì un'ora e mezza, io e mio marito, avevamo tirato su una bella paghetta con tutte quelle che passavano. A questo punto, visto che è una norma che esiste da anni, o vi decidete a parlare col sindaco, che può, lui può usare internet, può fare quello che vuole, senza spendere tantissimi soldi, rispettare le regole, mettere in Piazza del Duomo un cartello megagalattico dicendo appunto che vanno usate come si deve, i vigili, far dare la multa ai vigili, altrimenti non c'è problema. Tutte le email, a tutte le testate giornalistiche, a tutte le televisioni. Perché adesso sono passati 2 anni, quest'estate, questa primavera, la gente vuole cominciare a uscire, l'una sui marciapiedi. Perché a Natale c'è nel Rosileno, adesso è ricominciato ancora, non è possibile. È vero che voi il discorso sicurezza da fastidio, ma la sicurezza è anche quella di andare in giro liberi, sul marciapiede, a fare il direttivo, va bene? A questo punto vogliamo delle risposte. So che è stata presentata una mozione, datemi una mossa!
Grazie. E ciao. Qui sarebbe bello un giorno sentire così tanta indignazione per le auto parcheggiate sui marciapiedi, ma... Allora, adesso abbiamo una risposta, prego, Presidente della Commissione Clema, in merito a Via Bellini, giusto?
In merito a Via Bellini. Perché, appunto, come ci eravamo detti, appena poco dopo che è successo il problema e che lei ce l'ha segnalato, tra l'altro in un consiglio, le ho detto che mi sarei preoccupata. Il giorno dopo 2 giorni, insomma intorno al 20, tra il 20 e il 22,
Io ho mandato una mail di cui attendo ancora risposta all'assessore Bolognini e al presidente Alfa. Signora!
No, non stiamo parlando qui, balconi di Gabellino.
Quindi non lo so. Insomma, allora l'altra iniziativa è partita da associazioni, la Chiesa e poi, a cui poi si sono aggiunte anche altre. Se riusciamo là intorno ad avere qualcuno a fare massa e magari si fa scalpore, perché purtroppo Aller non lo riusciamo a smuovere.
Prego, presidente.
No, allora, signora Di Scipio, io capisco la sua rabbia rispetto alla situazione di quegli alloggi e la condivido. La differenza sostanziale tra i due, diciamo, le due cose che stiamo trattando è oggettiva, nel senso che un conto è andare a raccogliere della spazzatura, che è una cosa che bene o male può fare chiunque, un conto è ristrutturare un balcone. Noi possiamo anche fare un'iniziativa, e essenzialmente ci vogliono le competenze tecniche del materiale particolare per ristrutturare un balcone. Per cui non riesco a fare il muratore volontario, riesco a pulire volontariamente, ma fare il muratore non è, purtroppo non ho l'abilità per farlo. Quindi il concetto, no dai, il concetto, no, ma sono entrambi alloggi comunque di proprietà di regione, quindi se volessimo fare semplice politica la faremmo in entrambi i casi. Quindi il tema è proprio che non è possibile gestire in maniera volontaria la ristrutturazione di un balcone, per ovvi motivi. Quindi su quello noi abbiamo chiesto agli enti competenti di esserci, di essere presenti per capire un po' come stanno le cose. Io non dico che lei abbia torto, nel senso che se la Presidente lo ritiene opportuno, noi la Commissione, tanto l'invito gli abbiamo mandato, chiedere lecito, rispondere cortesia, se non viene risposta, non abbiamo risposta da parte degli enti competenti, facciamo comunque noi una commissione, anche come municipio, e magari ragioniamo che sia propedeutica una delibera in cui segnaliamo anche per iscritto, anche in delibera, la problematicità di quel cortile, sapendo che non è l'unico, perché poi in condizioni di quel tipo lì purtroppo ce ne sono tanti, e quindi possiamo magari sfruttare l'occasione per fare un atto che non è un atto politico, perché il municipio non si muove per atti politici, ma è un atto istituzionale di un'istituzione locale che dice all'istituzione superiore: occupati di un problema che è un problema tuo. Credo che sia questo. Sul tema dell'orienteggio 181 poi risponderemo ovviamente nel merito delle interrogazioni che sono state presentate, però ci tengo a ribadire che è un'iniziativa che parte spontanea dal territorio e per me è un'iniziativa che ha assolutamente grande valore e ringrazio chi si è occupato di organizzarla, ed è un'iniziativa che evidentemente ha un valore simbolico di un quartiere che vuole tirarsi su da una condizione di abbandono in cui si sente precipitato. Quindi ho detto che risponderemo alla interrogazione. Quindi io, per quanto riguarda la partecipazione di soggetti territoriali, chiunque essi siano, alla manifestazione, come tutte le manifestazioni, è aperta a chiunque voglia partecipare, e la partecipazione di persone di iniziativa positiva va tendenzialmente apprezzata, mai, non vedo perché dovremmo in qualche modo condannare la partecipazione di qualcuno a una pulizia volontaria di un pezzo di territorio. E per quanto riguarda gli organizzatori, sono quelli indicati nel volantino, non mi risulta che ci siano quelli indicati nell'interrogazione, cioè i comitati inquilini, ma erano i laboratori di quartiere insieme a realtà come Agesci, Scout e tante alla parrocchia, eccetera, eccetera, che hanno partecipato all'iniziativa, quindi non erano tra gli organizzatori, per cui voglio dire, poi i liberi cittadini possono unirsi alle iniziative di volontariato positivo che vengono fatte e la loro partecipazione va sempre lodata.
Grazie Presidente. Signora Di Scipio, io la ammonisco ufficialmente, la prossima volta non potrà prendere la parola, mi spiace. E invece sì, e la prossima volta non potrà parlare, mi spiace. Allora, iniziamo con l'ordine del giorno. Chiedo scusa al Presidente della Commissione. Prego.
No, volevo... dentro le distanze. Volevo solo rispondere, sul sito del bike sharing Bikini Info Servizio, stavo guardando, c'è il punto, devono essere rispettate sempre le regole del codice della strada. Per saperne di più sulla normativa vigente del codice della strada relativa alla circolazione delle biciclette si può consultare sul sito del comune, sezione Milano in bici. Poi in fondo c'è, è inoltre importante osservare i semafori, rispettare gli incroci pedonali, dare sempre la precedenza ai pedoni, indicare in anticipo qualsiasi manovra per cambiare direzione. Quindi il riferimento al codice della strada c'è. È codice della strada, signora, è un codice della strada, comunque c'è.
Signora,
ma
non parlate, lo so, ve lo dico. Ma la smetta, ma è intollerabile quello che sta dicendo, vuole prendere questa cittadina bottigliata, ma che sta sentendo? È incredibile, è incredibile. Incredibile. Allora, iniziamo il consiglio con la mozione urgente relativa all'azzeramento del canone d'affitto per gli inquilini anziani assegnatari delle case di proprietà del Comune di Milano. Consigliera Russo?
Non so se posso intervenire, però io ricordo che su questa questione delle biciclette, su questa questione dell'uso improprio delle biciclette.
No, allora, però consigliera Russo. Allora, consigliera Russo, non c'è il dibattito aperto su questo punto, anche perché mi pare che la situazione sia già oggettivamente abbastanza esagitata, quindi dalla prossima volta chiederò che tornino i vigili come i bei tempi andati.
Va bene, posso solo chiedere una cosa? Io, visto che ho richiesto la questione delle nostre due interrogazioni a quel punto sugli immobili, se si posso avere anche una risposta, grazie.
Sempre con interrogazioni lì. E quella sugli immobili fissi. Non so quante volte ve l'ho rimandata, adesso non so. Allora, intanto se gentilmente possiamo parlare del punto, diciamo, in programma, poi il Presidente recupera un attimo l'interrogazione. Consigliere Musotto.
Grazie Presidente. Allora intervengo appunto riguardo la mozione della consigliera Buro, della collega Buro. Praticamente durante la seduta di consiglio regionale sul bilancio preventivo 2019-2021, il gruppo PD insieme al gruppo Sudici Europeisti ha presentato, dopo la proposta dell'assessore Bolognini, che appunto andava a fare agevolazioni sugli inquilini over 70 che avessero determinati requisiti come la residenza da 5 anni e altre cose, questo emendamento del gruppo PD e del gruppo Civici Europeisti ha chiesto semplicemente che fosse estesa la norma anche agli inquilini delle case, degli immobili ERP, quindi di edilizia di proprietà del comune. Quindi la mozione sarebbe in realtà superata, però abbiamo comunque deciso, per dare un segnale politico, già mi sono già sentito nel pomeriggio con la consigliera, con la collega Buro, di dare un segnale politico e comunque approvare la mozione, però modificata come segue. Mi accingo a leggerla. Alla parte di mozione, all'oggetto, la frase è la seguente: azzeramento del canone d'affitto per gli inquilini anziani assegnatari delle case di proprietà di regione comune, dato atto che il primo punto rimane invariato, e si aggiunge, quindi dopo il punto sul fatto che la Giunta ha attuato questo provvedimento, si aggiunge che anche il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, tra l'altro mi sono sperato di dirlo, questo emendamento presentato dal gruppo P10 Vice Europeisti, è stato votato da tutto il Consiglio regionale, quindi anche dalla maggioranza Lega Forza Italia, dal Movimento 5 Stelle. Quindi il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un emendamento del PD e dei Civici Europeisti che estende tale misura agli inquilini ERP comunali. Ritenute le suddette decisioni meritevoli di apprezzamento, poiché tese a soddisfare le fasce più deboli della popolazione, si chiede: eliminiamo il primo punto e lasciamo che il Municipio 6, per il tramite del proprio Presidente, si faccia promotore presso le sedi preposte, quindi Regione e Comune, di attuare al più presto tale misura. Quindi se la collega Antonella... Collega, se ne va bene la modifica, io ho qui l'emendamento e procederei poi al punto.
Sì, prende la parola, così gliela do.
Parole.
Prego, consigliere.
Dopo lunga e attenta trattazione, esatto, abbiamo deciso di aggiungere alla fine, alla frase che avevo già detto, che il Municipio 6, per tramite del proprio Presidente, si faccia promotore vigile presso le sedi preposte, che il Comune integri la cifra laddove i soldi già stanziati in bilancio preventivo regionale, che comunque sono diversi milioni, non dovessero bastare a coprire questa misura.
Okay. Ok, grazie consigliere.
E abbiamo cambiato PD e CDC in opposizione.
Ok, allora un attimo vediamo cosa dicono gli altri. Consigliere Goldoni?
Ma allora, è chiaro che la mozione nasce con l'intento che Regione ha fatto un qualcosa per i settantenni con determinate regole, determinate funzioni, dal sito della Regione si vedono i decreti attuativi che parlano in modo chiaro ed esplicito solo e soltanto di Aler. Ricordo che la delibera e quant'altro è del 2018, la programmazione è del 2019. Quindi, fatto salvo come i vostri programmi, la programmazione del 2019 non va a intaccare ciò che è stato approvato o deliberato nel 2018. Quindi può anche essere che nel 2019 qualcosa accada, che qualcosa venga integrato, però a oggi, poi magari domani verrà pubblicato, però non che io debba per forza saperlo, però se non altro sul sito della Regione ci deve essere, anche perché ogni tanto ci chiamano, io guardo lì, se non c'è il decreto non c'è il finanziamento. Quindi è chiaro che la mozione, così come è scritta, non fa altro che dire: in Regione hanno fatto un qualcosa, chiediamo che anche il Comune questa cosa la faccia. Dopodiché l'emendamento è stato fatto su una parte che è la relazione, bene, anche voi fate dei documenti programmatici, relazioni e quant'altro, sicuramente ha una sua valenza, anche perché è stato approvato da tutti. Questa valenza io non so se avrà un'attuazione immediata, futura, o un ripensamento come tante altre volte capita
nei programmi previsionali, nelle varie relazioni e quant'altro. Quindi sicuramente questa mozione, così come è scritta, va a sollecitare il Comune affinché che arrivino o non arrivino, si attivi perché anche lui faccia la stessa cosa che la Regione ha fatto per i suoi inquilini. È gioco forza che una mozione così fatta, se poi, quanto detto anche dal capogruppo Musotto, si concretizza in decreti attuativi, quindi in soldi dalla Regione che arrivano naturalmente non solo al Comune di Milano ma a tutti i comuni suddivisi secondo quelli che sono i criteri del caso, credo nello stesso modo in cui siano stati suddivisi tra le varie aree dal numero degli inquilini, insomma delle previsioni e quant'altro, viene da sé che, che questa mozione viene superata dai fatti. Oggi i fatti non ci sono, non c'è nulla, non c'è nessun atto concreto che porti i soldi dalle casse della Regione alle casse del Comune. Quindi secondo me, se si vuole che anche il Comune di Milano, al di fuori di quello che poi sarà l'emendamento, l'attuazione di quell'emendamento, e spero per tutti gli anziani che abbia ragione Musotto, ma se per caso non ha ragione Musotto e dovrà passare le forche caudine di non so quali altri pensieri o consigli, almeno noi abbiamo dato una linea chiara al Comune per dire fai anche tu questa cosa, che poi è l'intento della mozione. Poi come accade di solito, insomma, se i soldi mi arrivano da un'altra parte non è che non li uso quelli.
Concludendo,
secondo me qualsiasi emendamento a questa mozione è sbagliato oggi, perché oggi non esiste nessun decreto attuativo che porti i soldi effettivamente nelle casse dei comuni per questa finalità.
Grazie consigliere Goldoni. Consigliera Buro.
Sì, dunque è un piccolo riassunto. In realtà mi ha già preceduto il consigliere Goldoni. Questa mozione nasce con una finalità, che era quella di esortare il Comune di Milano a fare esattamente, deve assumere lo stesso atteggiamento nei confronti dei cittadini che sono che abitano nelle case del Comune. Quindi è ovvio che da un punto di vista finanziario si chiedeva un impegno da parte del Comune, Comune di Milano, affinché si potesse davvero azzerare il canone di locazione. Invece ci è stato detto, almeno mi è stato detto dal consigliere Musotto proprio oggi, che in giunta regionale era stato emendato, e adesso vengo a sapere che in realtà è stata emendata la relazione, e quindi da questo nasce tutta una serie di perplessità. Allora, sicuramente io non vorrei modificare ed alterare il significato reale di questa mozione, nel senso che noi chiediamo ovviamente che il Comune di Milano assuma questo atto di impegno, o comunque che il Presidente del Municipio ci faccia portavoce affinché il Comune di Milano possa imitare la legge, possa imitare la decisione regionale. E allora o travolgiamo completamente la mozione, e non è quello il mio intento. L'intento era proprio di fare in modo che il Comune di Milano facesse qualcosa, non che Regione Lombardia facesse qualcosa. Allora, o si sfalsa la mozione, nel senso che o non viene accolto l'emendamento di Musotto, oppure deve essere proprio specificato all'interno della mozione che verranno previste, cosa dicevi, no? Verranno previsti idonei stanziamenti da parte del Comune di Milano laddove i fondi messi a disposizione dalla Regione non fossero sufficienti. Questo però è veramente difficile da poter prescusare. Poter prevedere se il comune abbia o non abbia, avere la certezza oggi che il comune, che la regione abbia stanziato una certa somma anche per le case del comune. Quindi siamo veramente in una situazione di stagnante. Allora, o la studiamo, se tu ripeti esattamente l'emendamento e ci siamo d'accordo, poi appunto la votiamo, però deve trasparire il senso di questa mozione, cioè il comune deve assumersi la responsabilità di integrare con proprie somme, con proprie risorse, il canone di locazione degli over 70. Se c'è questa, siamo d'accordo, se no.
Allora, innanzitutto io credo che, cioè, a parte che tendo anche, voglio dire, a fidarmi di un documento ufficiale, per quanto sia la relazione al PDL 40, che è il bilancio di previsione, voglio dire, spero che le parole dell'assessore Caparini, che le parole di Fontana, che il voto di tutto il Consiglio regionale conti qualcosa, perché altrimenti, voglio dire, non serve a nulla discutere, non serve a nulla approvare relazioni, bilancio, di sì, perché se poi alla fine pensiamo male, pensiamo che questi soldi non verranno mai stanziati, non è che siamo, diciamo, in una, che ci facciamo proprio, secondo me, una bella figura. Io credo che per come abbiamo emendato, prima ne parlavamo, questa mozione, alla fine traspare benissimo il nostro intento di una collaborazione politica, perché poi alla fine chi ha poi un vantaggio da tutto questo, come nel caso del voto in regione, anche di un voto unanime qui, sono i cittadini che vivono nelle case popolari, ALER e MN. Ma poi voglio dire, più che impegnare il municipio, perché sappiamo benissimo che non è che possiamo fare chissà cosa, più che impegnare il municipio a farsi portatore di questa richiesta al comune, che se non dovessero poi bastare quei soldi lì, il comune si impegna nei limiti comunque delle sue possibilità, perché io ricordo che ha già comunque stanziato 100 milioni per il recupero degli alloggi sfitti, e in più, sapete benissimo, non voglio creare altri problemi adesso, però ricordiamoci che questo governo comunque ha tagliato molto ai comuni, e molto probabilmente ci sarà un buco di 60 milioni al comune di Milano, forse qualcosa di più. Quindi comunque, voglio dire, è anche giusto che arrivino i soldi da un'istituzione superiore, e secondo me in questo momento la cosa migliore che possiamo fare è approvare questa mozione come emendata, come abbiamo deciso prima. Non diciamo che ALER fa schifo, che MM è bellissima o viceversa. Io penso che possa andare bene a tutti, si impegna il presidente di municipio e il municipio a farsi promotori nei confronti del comune, anche del fatto che se i soldi stanziati da Regione Lombardia, che io mi fido, voglio dire, arriveranno, perché se no non crederei più nelle istituzioni e nella politica, prima o poi, voglio dire, spero nel 2019, questi soldi arriveranno, come è stato votato dal Consiglio regionale all'unanimità, qualcosa conta, e non dovessero effettivamente questi milioni in più bastare per coprire questa agevolazione per gli inquilini over 70, il comune si impegnerà e noi ci porteremo, saremo, voglio dire, vigili, saremo vigili su questa cosa, a integrare laddove è possibile. Non so cosa dire più di così, però mi sembrerebbe anche un peccato bocciarla o ritirarla, perché comunque è in ogni caso superata, perché anche se è una relazione qualcosa conta ancora.
Consigliera Buro, effettivamente con la spiegazione che ha dato adesso ulteriore del consigliere Musotto, in cui, con la quale ci ha spiegato esattamente che la dicitura corretta, che poi dopo andremo magari lì a vedere, ha come significato l'integrazione della somma da parte del Comune di Milano, laddove non fossero sufficienti le somme stanziate nel bilancio regionale. Così assolutamente per me non ha alterato il significato.
Bene, allora grazie. A questo punto direi che mettiamo ai voti la mozione. La votazione è assunto l'emendamento.
Sì.
Quindi mettiamo al voto direttamente la mozione, così come emendata.
Assunto, sì, sì.
assunto sul sto per chiudere la votazione, adesso lo aggiungiamo. Allora, quindi l'assessora Barbieri vota favorevole, quindi abbiamo 22 favorevoli, 0 contrari, anche ruginenti, quindi chiedo scusa, abbiamo 23 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Quando fa così provate a spingere molto a fondo la tessera perché a volte non fa contatto. E anche il verso... Ok, bene. Allora, è approvata la mozione, possiamo passare al punto successivo. Allora, il punto successivo riguarda l'istituzione delle assemblee di prossimità sulla sicurezza urbana, modalità operative e di funzionamento. Immagino che la prenotazione di Musotto sia una coda... Ok. Prego, assessore.
Grazie. L'argomento, come ha preannunciato la Presidente, riguarda la costituzione, l'istituzione delle assemblee di prossimità, che voglio qui ricordare sono previste dall'articolo 17,3 del regolamento dei municipi del Comune di Milano, e sottolineo che molti dei municipi della nostra città hanno già provveduto nei mesi scorsi ad adottare questa istituzione. Queste assemblee di prossimità, secondo il regolamento, devono essere svolgersi periodicamente, costituiscono un momento di incontro con i cittadini dei quartieri, le associazioni e i comitati sui temi della sicurezza, del degrado e del disagio sociale. Con le assemblee di prossimità i municipi possono dare un contributo importante, un contributo sulla vivibilità urbana, intervenendo sia sulla sicurezza percepita dai cittadini sia sulle situazioni di degrado e di difficoltà, coinvolgendo i diversi settori dell'amministrazione al fine anche di delineare interventi coordinati con l'amministrazione centrale. Dopo il partecipato e positivo, dico, aggiungo io, incontro pubblico che abbiamo organizzato il 16 ottobre con i cittadini del Giambellino, a cui hanno partecipato l'assessore Annascavuzzo, il comandante Ciaci della Polizia Locale e la responsabile della Polizia Locale della Zona 6, mi sono ulteriormente convinto sull'opportunità di portare avanti questa delibera, proponendovi di istituire 3 assemblee di prossimità vicine ai bisogni e alle problematiche della cittadinanza, nelle aree Barona-Giambellino, Balestra, Tirana, Navigli-Gola. Dopo l'approvazione da parte della Giunta del nostro municipio, avvenuta lo scorso 5 dicembre della delibera 238, che è stata anche oggetto di discussione e di approfondimento nel corso dell'assemblea, nel corso della Commissione competente sicurezza e welfare del 18 di dicembre, il testo che stasera spero venga approvato da questo Consiglio, lo sottolineo, contiene già alcune osservazioni e richieste fatte in particolare in quella sede nella riunione precedente della Commissione, la consigliera Carnevale e il consigliere Dall'Occo, sulle modalità, specificatamente sulle modalità operative di funzionamento delle assemblee di prossimità. Che cosa sono e che cosa intendono essere a partire dalle prossime settimane, dai prossimi mesi, le assemblee di prossimità? In questa direzione il nostro municipio, come altri, hanno la possibilità di adempiere al compito di promuovere sul proprio territorio la coesione sociale e la promozione della cittadinanza attiva. Cittadinanza attiva volta, come poco fa evidenziandosi, alla prevenzione dei fenomeni di degrado e conflitto sociale,
nonché il monitoraggio delle problematiche relative alla sicurezza urbana attraverso la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali sul territorio. In tal senso, un ruolo sostanziale assume il rapporto con cittadini, comitati e associazioni che operano nei quartieri Barona, Giambellino, Barestra Tirana, La Vil di Gola. Credo sia opportuno che questo rapporto si sviluppi attraverso momenti di incontro periodici, organizzati sia per ascoltare le problematiche rilevate dai cittadini nell'ambito del proprio territorio e associazioni, quali comitati, associazioni dei commercianti, associazioni locali, organismi scolastici, gruppi anche informali, sia per rappresentare interventi svolti al fine di un utile confronto. In particolare, ad esempio, potranno essere portati a conoscenza anche al fine di avanzare nuove proposte di implementazione delle attività dei vigili di quartiere, che ricordo sono in essere da un anno, in tre grandi aree, nei quartieri Giambellino, nel quartiere Barona, Palestra, Tirana, La Viglia e Gola. Ciò ostante, al fine della istituzione delle assemblee, risulta opportuno prendere le mosse da tali aree in cui operano i vigili di quartiere, istituendo quindi, questa è la proposta, tre assemblee periodiche di prossimità relative a dette aree, cioè a partire da lì, come comunque potranno essere convocate, lo voglio ricordare, in relazione a problematiche importanti anche in aree adiacenti a quelle che noi andremo a deliberare questa sera. Con le assemblee che saranno convocate e che verranno convocate periodicamente dal Presidente del Municipio e dal suo delegato, potremo dare un contributo attivo sulla vivibilità dei quartieri, intervenendo sulla sicurezza percepita e sulle situazioni di degrado e di difficoltà, coinvolgendo i diversi settori dell'amministrazione comunale, gli assessorati, i funzionari dei vari comparti comunali, attraverso interventi coordinati sulla sicurezza percepita e sulle situazioni di degrado e di difficoltà, per prevenire i fenomeni anche gravi di degrado e di conflitto sociale, nonché il monitoraggio delle problematiche relative alla sicurezza, attraverso davvero una partecipazione attiva della cittadinanza e soprattutto con il grande contributo delle formazioni sociali. Nella delibera in discussione questa sera, oltre al dispositivo che si pone all'approvazione del Consiglio, che non riprendo qui completamente perché avete avuto modo di vederlo nell'allegato A, allegato che contiene le modalità operative e regolamentari delle assemblee di prossimità, che riprendo però velocemente perché credo che leggendo ciò che prevedono queste norme regolamentari si rappresenta bene l'idea di cosa vogliono concretamente essere, come vogliono funzionare queste assemblee. Il tutto è raggruppato in tre semplici articoli che riguardano al primo titolo la convocazione delle assemblee, la direzione delle assemblee e il verbale dell'assemblea sulla convocazione. In questo allegato si prevedono che le assemblee devono essere convocate dal Presidente del Municipio e dal suo delegato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento, in un luogo dallo stesso definito, quindi dal Presidente, con l'indicazione dell'ordine del giorno e possibilmente in orario tardo, pomeriggio o serale, come è stato richiesto, al fine di poter favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza. In caso di motivata urgenza, queste assemblee, il regolamento prevede, possono essere convocate con anticipo fino a 2 giorni. Tali assemblee devono avvenire almeno una volta all'anno, e credo che questo sia un impegno importante, ma si auspica anche una maggiore frequenza, e per questo io credo dovremmo impegnarci tutti, come mi auguro il Consiglio approverà questa delibera, di tenere assemblee in tempi abbastanza ravvicinati. La convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei consiglieri, o inoltre la metà più uno dei componenti della Commissione Sicurezza a stesso titolo per chiederne la convocazione, oppure ancora, come richiesto dalla consigliera Carnevali, in forma scritta almeno 200 cittadini residenti nell'area dove viene convocata l'assemblea hanno diritto di chiederne la convocazione. Gli uffici del municipio dovranno trasmettere le convocazioni al Presidente del Consiglio di Municipio, ai consiglieri, al Sindaco, all'Assessore alla Sicurezza, al Comandante della Polizia Locale
e ai responsabili della polizia locale del municipio. Al signor Questore e ai rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che operano sul territorio del municipio. Oltre naturalmente alle associazioni dei quartieri e dei comitati di quartiere interessati, come note, inoltre, un ruolo attivo possono avere le organizzazioni del commercio, le organizzazioni imprenditoriali e i sindacati che abbiamo sul territorio. La convocazione sarà pubblicizzata attraverso il sito internet del Municipio 6 e gli altri canali di informazione utilizzati normalmente dal Municipio, come la newsletter o attraverso la fissione cartacea negli spazi pubblici. Punto 2, direzione dell'Assemblea. Il Presidente del Municipio, suo delegato, presiede l'Assemblea, ne disciplina la seduta e regola gli interventi. Punto 3, ultimo, verbale dell'Assemblea. Dell'Assemblea viene redatto un sintetico verbale, il Presidente dispone circa la trasmissione e la pubblicizzazione di detto verbale. Qui mi fermo perché credo che abbiamo affrontato la discussione su questa importante scelta che io chiedo venga confermata, oltre che dalla Giunta, dal Consiglio, perché dalle informazioni che abbiamo da altri municipi che da qualche mese hanno istituito le assemblee, anche in municipi che non sono governati da centro-sinistra, ma da altra esperienza amministrativa, vengono generalmente segnali e attenzioni positive, cioè si ritiene positivo la messa in campo da parte dell'amministrazione comunale e dei municipi questo tipo di strumento. Chiudo con una precisazione. Nel testo dell'allegato A, per un refuso, esclusivamente per un refuso, non trovate il paragrafo che elenca i soggetti a cui trasmettere le convocazioni, che sono i soggetti di cui ho fatto elenco prima. Per questo motivo il capoverso che vi leggo diventerà, al termine del mio brevissimo intervento, verrà depositato alla Presidente come emendamento integrativo al punto 1, paragrafo 4. Lo ripeto perché è un emendamento, così non ci torno più dopo. Gli uffici del municipio dovranno trasmettere le convocazioni al Presidente del Consiglio del Municipio, ai consiglieri, al sindaco, all'assessore, alla sicurezza, al comandante del corpo della polizia locale e responsabile della polizia locale afferente al municipio, al signor Questore e ai responsabili di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza che operano sul territorio del municipio, alle associazioni di quartiere o dei comitati interessati, come noto alle organizzazioni del commercio imprenditoriale e ai sindacati. Vi ringrazio e sono certo che dalla discussione, dal dibattito qui, verranno fuori davvero un convincimento ancora più forte della necessità di adottare anche il nostro municipio di questo importante strumento. Grazie.
Grazie. Allora, se si tratta di un errore materiale, dal momento che è stato letto e dal momento che era previsto che fosse all'interno, non è un emendamento vero e proprio.
È un refuso,
quindi non andrebbe votato. No, ha fatto bene a darselo, però non ritengo che vada votato. Consigliere Goldoni.
Aspetto che l'assessore Mariati, ho un grosso refuso, non ci avete dato l'allegato A. No, se tu ce l'hai, ma noi non c'è stato spedito, non è in cartella, non esiste per noi l'allegato A. Quindi questo documento oggi non è possibile votarlo, perché a noi non è stato dato. Quindi siamo alle solite, se non ci date la documentazione completa, in questo caso noi andiamo a votare una delibera che richiama specificatamente l'allegato A. L'allegato A non ci è stato dato, quindi noi che votiamo? Che tempo abbiamo avuto per valutare questa cosa? Certo, ce l'avrete avuto qua negli uffici, nei cassetti, però allora non ne usciamo più. Perché se la regola è questa, direttore, vabbè, capisco che cambia il direttore, ma la solfa non cambia perché la maggioranza è la stessa. Poi scoppia la violenza, arrivo qua, piuttosto mi faccio licenziare, vi scappa la minchia tutti i giorni, tutte le volte, no, dico in anticipo, tra le donne, tutte le volte, come ho fatto una volta, sono venuto qui una volta a chiedere la documentazione, erano tutti impazziti. Cioè, però non è possibile che tutte le volte arrivino dei documenti
manchino gli allegati, e adesso sentiamo qual è la scusa a cui vi aggrapperete per poterlo votare.
Allora, se siete d'accordo, lo chiedo in particolare al consigliere Sposito che si era prenotato, farei rispondere il direttore, così poi eventualmente può prendere la parola. Prego, direttore.
Sì, ci siamo accorti subito prima del consiglio di questo errore. Abbiamo provveduto a fare le fotocopie, le abbiamo qui. Se volete una sospensione per guardarlo, ed è sufficiente. Sì, sì. Va bene. La risposta è... può capitare anche che facciamo un errore noi. Se si può in qualche modo rimediare così, bene, altrimenti ci prendiamo la responsabilità dell'errore e la proposta dovrà essere ritirata. La responsabilità è degli uffici, non della parte politica. Rinvieremo un'altra seduta.
Ma l'allegato, allora scusatemi, perché adesso avrei bisogno anche di chiedere un punto, perdonatemi, ma proprio perché non vorrei aprire dei precedenti nella correttezza della gestione dell'aula. In commissione c'era la documentazione completa?
Sì.
Io non... No, ma io non voglio forzare le cose, quindi possiamo fare una capigruppo al volo per decidere, se siete d'accordo. Va bene, ho capito, ma non è capogruppo, almeno quello. Cosa possiamo fare? Se possiamo fare una capigruppo di un minuto solo per capire. O se no rinviamo. Facciamo un minuto di sospensione, scusate, così almeno discutiamo un attimo.
Però raddoppiamo la relazione introduttiva.
Prego, assessore.
Io prendo atto che passiamo dalla politica alle formalità, è giusto. Voglio soltanto precisare una cosa, però, lo dico soprattutto al consigliere Goldoni, che lui fa bene a fare la sua parte, farebbe bene anche venire qualche volta in commissione, perché oltre che aver letto alla lettera io adesso nella mia presentazione quella che è la parte regolamentare, quella parte regolamentare che è modificata, dopo ritiro e la mandiamo la prossima volta. Però vorrei essere chiaro su una cosa, che di questo ne abbiamo discusso in due commissioni, e l'ho detto nella mia relazione, in due commissioni, sia un consigliere di minoranza, leggete il verbale per chi non c'era, sia una consigliera di maggioranza su quello che oggi formalmente ci aggrappiamo che non c'è, non l'abbiamo visto, ma continuo a ripetere che forse è il caso di partecipare un po' di più anche alla vita della, del municipio, non c'è problema, non c'è problema. Mi dispiace soltanto che di fronte ad una scelta importante come quella che potevamo compiere tutti insieme stasera, perché ho trovato davvero un dibattito interessante e positivo e propositivo, tant'è che alcune modifiche sono venute lì, mi rimetto alle formalità, ma mi credo davvero che queste istituzioni hanno bisogno davvero di rigenerarsi un po', lasciare un po' fuori dalla porta elementi di sgambetti, perché di questo si tratta, e stare un po' più alla politica e a pensare al bene della cittadinanza e dei cittadini di questo municipio. Poi dopo noi parliamo tanto qui, organizziamo la presenza anche di organizzata sui temi della sicurezza, cosa che va bene, anche con gli striscioni va bene tutto, ma allora se dobbiamo parlare di sicurezza ci parliamo sempre. E credo che oggi, lo rimanderemo di qualche giorno, ma non facciamo fino in fondo il nostro dovere che ci chiedono i cittadini. La ritiro.
Grazie. Grazie, assessore. Consigliere Goldoni, ma è perché è stato citato o che?
Allora, è chiaro a Riazzi che le regole del gioco sono quelle che si può partecipare alle commissioni, si può non partecipare, ci possono essere motivi importanti o meno importanti per la partecipazione dei consiglieri. È anche vero che noi qua oggi siamo a votare qualcosa e al di fuori di tutti i testi e bozze che possono passare dalle commissioni, quello di oggi dovrebbe essere, anzi magari se ce l'ho dato, visto che avete fatto le fotocopie, così sarebbe carino, lo leggiamo, il testo definitivo, che a casa mia potrebbe anche essere modificato rispetto a quello che è stato detto in commissione. E comunque una persona che oggi è qua e non ha partecipato alle commissioni ha il sacrosanto diritto di vedere il documento che vota. Poi, siccome questa non è la prima volta, ora stranamente, e ringrazio il direttore e mi scusi per l'euforia espressa, ma per incazzature del passato, e faccia l'anima sua. Dove arriviamo da un consiglio dove siete stati capaci di dirci che il regolamento del consiglio doveva non essere approvato dal consiglio, discusso nelle commissioni del consiglio, ma doveva arrivare dalla giunta, una follia istituzionale. Quindi arrivando da quel periodo e non citando tutto il resto, è chiaro, e essendo già anche capitato il fatto che qualcosa mancasse, ma poi i magheggi strani e strane regole che, vabbè, la mia ignoranza non mi permetteva di oppormi, oppure la regola strana che poi tanto tutto quello che si approva va bene, madama la marchesa, qualunque sia il punto di partenza, è chiaro che è importante, poi bastava un attimino di attenzione, avete visto che non ce l'avete spedito, capisco che quando si parla di regolamenti qualcosa devono arrivare un certo numero di giorni o ore precedenti al momento della discussione, però a Riazzi questo suo sfogo verso di me non l'accetto, anche perché la prossima volta il regolamento comunque, al di fuori dall'avere avuto la possibilità di averlo letto, noi come gruppo della Lega Nord lo voteremo perché siamo pienamente d'accordo.
Grazie consigliere Goldoni, faccio solo una chiosa e poi passiamo davvero avanti. Intanto ringrazio l'assessore Ariassi per aver ritirato la, la delibera nonostante gli sforzi profusi. Ringrazio per la comprensione i consiglieri, naturalmente so che un errore può capitare, quindi è inutile adesso accanirsi su questo aspetto. Quando si parla di rispetto delle regole, però, vorrei che se ne parlasse tutto tondo, e io continuo a dirlo incessantemente da 2 anni e mezzo, rispetto delle regole non è soltanto seguire il regolamento nei suoi aspetti formali, ma anche comportarsi da persone civili, perché siamo qui come rappresentanti dei cittadini, quindi il turpiloquio e certe formule verbali che spesso mi tocca sentire, io li metterei nel novero delle regole da rispettare. Grazie. E adesso passerei ad altro. In particolare, ahimè, visto che questa sera siamo un po' condannati a parlare di regole, dobbiamo fare un altro atto formale, ovvero la modifica del regolamento del Consiglio di Municipio. In realtà si tratta di un mero errore materiale, quindi è un atto che deve passare dal Consiglio. È un atto... Adesso distribuiamo le copie. Allora, dicevo, siccome c'è stato un emendamento nel momento in cui il Consiglio ha votato il regolamento del Consiglio di Municipio, c'è stato un emendamento. Cosa c'è? Possiamo finire velocemente questo punto? Allora, dal momento che c'è stato un emendamento, questo emendamento ha creato delle discrepanze interne, allora evidentemente dobbiamo sistemare queste discrepanze interne con un altro atto di consiglio. Ne avevamo parlato brevemente in capigruppo tempo fa, è davvero una cosa formale, quindi se non ci sono particolari complicazioni direi di andare piuttosto rapidamente. Prego, consigliera Buro.
Sì. Ho letto perfettamente la delibera, quello che però io voglio evidenziare in questo momento è il significato delle commissioni consiliari, perché è vero che è una modifica quasi dovuta, però non si capisce, visto che, mi spiace dirlo, è usanza chiedere la convocazione immediata e urgente della Commissione Bilancio e Regolamenti, perché decidete all'ultimo momento di portare in giunta gli atti, non si capisce perché di questa modifica non sia stata fatta menzione nell'ultima convocazione della Commissione Bilancio. Regolamenti, si chiama così. Allora, è ovvio che è una commissione non certo con una funzione istruttoria, poiché non c'è niente da istruire, ma se la commissione è un organo istituzionale, come tale, vede, lei parlava del rispetto delle regole, è a tutto tondo, e io riprendo questo suo concetto che mi vede completamente d'accordo, ma le regole devono essere rispettate da entrambe le parti. Non si capisce perché la commissione regolamenti non abbia avuto la possibilità di visionare questa modifica, perché è una modifica al regolamento, e invece ne prendiamo atto solo oggi o comunque il giorno in cui sono state inviate i vari atti. È una superficialità che però si ripete un po' troppo spesso. Io non voglio accanirmi contro niente, contro nessuno, però comunque se esiste la commissione bilancio, la commissione bilancio deve visionare gli atti relativi al bilancio. Se la commissione si occupa anche dei regolamenti, anche se si modifica una virgola al regolamento, deve passare dalla commissione consigliare. Basta, terminato.
Scusa, il consigliere Esposito, la prego di perdonarmi, ma siccome c'è stato un richiamo diretto a quello che ho detto prima, rispondo immediatamente. Allora, la deliberazione di giunta risale al 13 dicembre. Ricevete tutti, credo, quelli che sono i titoli delle deliberazioni di giunta e gli esiti della giunta. Non c'è bisogno che nessuno vi obblighi a convocare una commissione se ritenete che ci sia... A me sembrava francamente avvilente convocare una commissione su una cosa così formale, ma non sono io che devo obbligarvi a fare una commissione. L'obbligo, fra virgolette, la sollecitazione nasce quando ci sono le congiunte, allora gli altri presidenti si attivano con lei, però non è indicato da nessuna parte che dobbiamo essere noi, la giunta o il presidente del consiglio, a sollecitare i presidenti. Quindi no, però non apriamo un dibattito, però diciamo che capisco il suo richiamo, magari il bontono istituzionale poteva dirmi, io veramente non è che l'ho fatto in cattiva fede, mi sembrava veramente una cosa di una portata talmente misera che mi sembrava stupido addirittura far spendere i soldi anche, ma a parte questo, però è vero che si poteva dire insieme a un'altra commissione, però davvero in questo caso non c'era un obbligo e non ho visto neanche l'opportunità, a parte l'obbligo, mi spiace.
Io non so se non ci sia l'obbligo.
Non c'è, consigliere Esposito.
Beh, qua facciamo un po' di confusione, Non è una delibera di giunta, in primis. In secondo luogo è materia di consiglio e quindi di commissione, non può passare in giunta per il nulla osta, perché di questo si tratta, nulla osta da parte della giunta, no delibera di giunta che passa in consiglio. Attenzione, state facendo confusione, lo dico anche al direttore, non mi voglia male direttore, ma perché c'è anche la tua firma, questa roba qui in giunta non doveva manco passare, doveva passare in commissione e poi in consiglio, quindi questa qui come proposta di giunta è errata, non può essere trattata in consiglio come proposta di giunta, è materia del consiglio regolare, regolamentare l'aula, non della giunta, la giunta fa altre cose, quindi stessa cosa per la delibera di prima, è la stessa cosa, non è passata in giunta e stata approvata dalla giunta, ma è il consiglio, cioè la commissione che ha istituito una proposta che ha dato alla giunta per chiedere un nulla osta, ma non è una delibera di giunta. È quello che ha detto lei, Ariazzi, ha detto abbiamo deliberato in giunta, non è così. Stiamo facendo confusione, non è che tutto quello che deve passare in consiglio deve passare in giunta, non è così, quindi io vi richiamo un attimino a guardare bene i regolamenti, se sbaglio il direttore mi potrà correggere, ma credo che non sia così, quindi questa qui secondo me a mio avviso deve essere ritirata, portata nella commissione bilancio dove c'è l'obbligo del passaggio in commissione e poi in consiglio. Non in giunta, la giunta non c'entra niente sul regolamento, non è la giunta che fa il regolamento, non è la giunta che propone al consiglio di modificarlo o di fare un regolamento, non è così.
Ma è un refuso, scusatemi tanto, ma dobbiamo fare delle commissioni su dei refusi, io sono un po' basita, però se vogliamo decidere così, no, non c'è scritto che i refusi vanno corretti in commissione, per carità, è un errore materiale, ma per vabbè, comunque, consigliere Russo, prego.
Sì, scusate, io volevo capire una cosa, il cosiddetto refuso.
Poi facciamo intervenire il direttore così almeno c'è una visione imparziale. Però
volevo capire, quindi in tutto l'anno 2018 sono stati pagati i gettoni di presenza anche a chi aveva fatto solo il 50%, quindi andando contro il regolamento o comunque parte del regolamento?
No, è il contrario, chiedo scusa, l'emendamento che era stato fatto passava dal 70 ad almeno il 50. E è stato attuato questo, quindi almeno la metà della seduta.
Sì, questo mi è chiaro, ma sto chiedendo, siccome oggi noi andiamo a sistemare questo cosiddetto refuso, vuol dire che, se non ho capito male, che tutto quello che è stato fatto nel 2018 e andava alla presenza pari al 70% o al 50%, per al 70 il gettone era... Allora per un anno abbiamo erogato dei gettoni che non erano dovuti, no, perché
è il contrario.
No, non è il
contrario. Posso far parlare il direttore? Così almeno guardate, io mi tolgo da ogni faziosità. Passo anche avanti al consigliere Musotto che mi perdona, prego.
Cerchiamo di ricostruire la genesi di questo provvedimento. È stato fatto un iter completo, quindi con passaggio anche in commissione, in cui è stato deciso di passare al 50%, quindi un passaggio in commissione c'è stato. Quando poi si è andati a convertire quello che era stato detto in commissione, il regolamento è stato adeguato in due soli punti invece che in quattro.
Per ovviare a questo, il dottor Cafagna ha fatto una determina dirigenziale in cui ha esteso alle altre due parti quello che era stato già detto in commissione. A questo punto però è intervenuta la nostra segreteria generale, che ha stabilito che il Consiglio è sovrano e se il Consiglio deve deliberare su una variazione regolamentare non può essere una determina dirigenziale, anche se recepisce quello che era stato detto in commissione, che può farlo, e ha chiesto un intervento in Consiglio per sistemare le cose. Però non siamo andati in commissione, ma ci siamo limitati a fare una proposta in giunta di deliberazione consiliare, perché la commissione di fatto c'era già stata. Quindi tutto quello che è stato fatto è regolare, perché era comunque sanata dalla determina del dottor Cafagna. Però mancava quest'ultimo anello per sistemare definitivamente le cose. Quindi è la correzione di un errore materiale, è che era già stata fatta comunque dal dottor Cafagna, però la segreteria generale ha chiesto questo ulteriore passaggio. La giunta ha ritenuto, e anche noi abbiamo ritenuto e abbiamo consigliato così, che non fosse necessario un ulteriore passaggio in commissione. Spero che questo sia stato chiaro.
No, però consigliera, se vuole intervenire le chiedo sempre la cortesia di prenotarsi, così almeno registriamo.
Ah, non ho sentito, scusi. Mi puoi ripetere la domanda?
Sì, allora, giusto per chiarire, allora la consigliera diceva c'è stata una discrepanza tra le commissioni al 70% e quelle al 50%. In verità non c'è questa discrepanza, perché il regolamento è stato subito al 50%.
Sì, infatti l'avevo detto. Perché immediatamente il dottor Cafagna ha fatto la correzione, quindi la discrepanza non c'è stata perché era sanata dalla determina del dottor Cafagna. Questo è un qualche cosa in più.
Prego, Presidente. Poi arrivo anche alla consigliera Bura.
Sì, no, io volevo fare solo alcune precisazioni però su quanto è previsto che facciano le commissioni, su come funzionano le commissioni, perché mi spiace che non risulti ad alcuni chiaro, visto che comunque è un'attività che ormai svolgiamo insieme da 2 anni e mezzo. Allora, prima cosa, sul tema della competenza di giunta sulle attività di impulso riguardanti gli atti di competenza del Consiglio, è indicato nell'articolo 39,3, dove si dice che la Giunta svolge attività propositive di impulso per gli atti di competenza del Consiglio medesimo. Quindi questo è un atto di competenza del Consiglio medesimo, la Giunta fa la proposta di deliberazione, così come previsto dal regolamento articolo 39,3. Sul tema della convocazione delle commissioni, io voglio chiarirlo una volta in più, cosa che abbiamo già fatto in passato. È compito del Presidente di Commissione, qualora ritenga necessaria una trattazione approfondita di un argomento, convocare la Commissione consigliare competente in materia. Ed è indicato anche questo nell'articolo 51,1. Le commissioni sono convocate e presiedute dai loro presidenti o, in caso di impedimento, dei vicepresidenti. Per cui nessuno ha vietato alla Commissione Bilancio e Regolamenti di essere convocata dal suo presidente, circa un mese che è passata dalla delibera della Giunta, di proposta della Giunta a oggi, e quindi in questo mese la Commissione in qualsiasi momento poteva essere convocata per approfondire la questione. Noi, la Giunta, il Consiglio, il Presidente del Consiglio suggeriscono, questa è un'attività che di buona norma facciamo, una trattazione in Commissione qualora ci siano effettivamente delle materie su cui riteniamo a vario titolo che sia utile un'ulteriore trattazione, approfondimento. In questo caso noi non l'abbiamo ritenuto necessario, ma era assolutamente lecito che il Presidente, qualora l'avesse ritenuto necessario, dato di proposta di Giunta è pubblico, quindi tutti ne sono a conoscenza, convocasse la commissione del caso per approfondire la materia. Quindi nessuno ha impedito che questa commissione venisse convocata, noi non l'abbiamo ritenuto estremamente necessario, se il Presidente avesse ritenuto necessario era nelle sue facoltà farlo, quindi direi che è una scelta che stava in seno alla commissione. Evidentemente il Presidente non se n'è accorta o ha ritenuto non utile convocare la commissione di approfondimento.
Prego.
Allora, L'attività propulsiva della Giunta sul Consiglio, come lei ha citato, è una estensione, interpretazione estensiva del Comune di Milano, ma non voglio addentrarmi, nel senso che moltissimi altri comuni, grandi comuni, adottano il provvedimento di giunta in giunta, i provvedimenti di consiglio vengono fatti delle delibere ad hoc di consiglio, senza passare dalla giunta. Ma su questo io ho avuto già da dire col direttore generale. Per quanto riguarda quello che lei dice è giustissimo, ma i presidenti di commissione hanno chiesto, siccome sono io il presidente della commissione bilancio, già da 2 anni di essere informati di tutti i provvedimenti adottati dalla Giunta, un elenco delle deliberazioni. Sono 2 anni che vi viene chiesto e 2 anni che invece voi fate finta di niente. Allora, effettivamente il presidente di commissione o passa la sua giornata a guardare l'albo pretorio del Comune di Milano, oppure aspetta come sua possibilità istituzionale di ricevere dagli uffici un elenco delle delibere adottate dalla Giunta, perché vede, sempre all'ultimo momento noi riceviamo la documentazione, quindi non è possibile da un giorno all'altro, 2 giorni prima, convocare le commissioni. Rimango del parere, il mio parere, quindi se lascia il tempo che trova, ma vorrei che venisse messo a verbale, che tutto ciò che riguarda una modifica dei regolamenti deve passare assolutamente dalla commissione istituzionale. Questo è il mio parere e vorrei che venisse messo a verbale, che poi Capagna, giustamente o ingiustamente, per modificare un refuso abbia fatto una determina dirigenziale, rende l'atto nullo, e ovviamente ecco perché la direzione generale ha chiesto che ci fosse un altro atto. A mio parere questo andava sicuramente in commissione, era un passaggio veloce che si poteva fare sicuramente con una commissione congiunta quando abbiamo visto. Questo era l'iter, a mio parere, l'iter istituzionale più corretto. Comunque prendiamo atto dei refusi.
Grazie.
Mi spiace intervenire per un'ulteriore correzione, non è una indicazione del Comune di Milano quella che ho detto prima sul potere di impulso, ma è un articolo del testo unico degli enti locali, legge nazionale, articolo 48 del TUEL, comma 2, laddove si recita anche qui che svolge attività propositiva ed impulso nei confronti del Consiglio, per cui non è un'interpretazione ma è legge dello Stato. Solo una precisazione a beneficio di tutti.
Allora, adesso diciamo che interrompiamo questa dotta discussione perché tutto sommato siamo a Milano, quindi ci teniamo il nostro regolamento milanese che ulteriormente... Allora, ribadisco, allora abbiamo sentito varie opinioni in merito, io comunque... Lo sapete, i presidenti delle commissioni lo sanno, quando arrivano le deliberazioni di giunta approvate, se uno mi dice voglio trattarle in commissione prima di andare in consiglio, io non ho mai detto no, questa facoltà è negata, quindi insomma, come si dice in modo popolare, le croci si fanno con 2 bastoni, magari non ho avuto io l'idea di indicarlo, ma neanche da parte degli altri c'è stata l'idea di chiedere una dilazione per affrontare il tema. Comunque, davvero, andiamo al voto. Consigliere Musotto, prego, che l'ho tenuta in stand-by ulteriormente.
Volevo solo dire, ricollegandomi anche tra l'altro a quello che ha detto il direttore e alla discussione che c'è stata, nel caso specifico, al di là di tutto, comunque si tratta non di una modifica del regolamento, ma diciamo del recepimento di una di un refuso, cioè della modifica a un refuso che c'è stato, che non ha influito in nessun modo in nessuna delle attività che abbiamo fatto. Quindi io penso che al di là comunque delle regole che contano tanto e contano solo quelle, comunque bisogna fare anche un po' le cose con intelligenza. Chiedere una commissione, secondo me, come ha fatto anche prima il consigliere Esposito, per una cosa del genere vuol dire solamente sprecare i soldi dei cittadini, visto che ogni sera, dicita, quando facciamo consiglio, io starei ben attento a sprecare e buttare via i soldi per approvare un punto che dobbiamo solo recepire e che sinceramente mi sembra anche assurdo che siamo qui a parlarne da 20 minuti, mezz'ora, perché quando poi ci chiediamo come mai la democrazia in certi casi non funziona, facciamoci 2 domande, perché è veramente incredibile.
Grazie consigliere Musotto. Consigliere Esposito deve fare una replica. Prego.
Al di là della forzatura fatta sulla delibera della Giunta, però va bene. No, volevo dire che come gruppo di Forza Italia noi non parteciperemo al voto, soprattutto io che poi sono l'unico che non prende il gettone, per cui a me non fate come volete.
Almeno la soddisfazione di non partecipare al voto.
Non partecipiamo al voto.
Va bene, grazie consigliere Esposito. Assessore Meazzi?
Sarò rapidissimo, solo perché avevamo già trattato questo ragionamento. Non entro nel merito del regolamento, è chiaro, quindi non so. L'avevamo però già parlato nelle commissioni, ogni tanto esce ancora ovviamente questa cosa. Ci eravamo resi disponibili anche su sollecitazione, Presidente, di poter eventualmente inviare le delibere. Faccio notare però, mi ricordo io se si ricorda, faccio notare però che comunque gli uffici mandano le delibere di giunta a tutti i capigruppo. Quindi, voglio dire, nel momento in cui è stata licenziata dalla giunta la seduta, vengono mandati praticamente a tutti i gruppi politici le decisioni della giunta, a tutti? Ma in ogni caso, io adesso qua ho la mail, adesso ne ho presa una a caso, non sono stato lì per motivi di tempo, è solo ed esclusivamente i capigruppi. Se poi arrivano a tutti, tanto meglio, ma in ogni caso non è che la giunta delibera e poi non dice niente a nessuno, fermo restando che sono atti trasparenti amministrativi e come è noto si possono tranquillamente vedere il giorno dopo della giunta e chiedere agli uffici ovviamente gli incartamenti, non è un problema. Ma ciò detto, comunque, in ogni caso vengono resi pubbliche tutte le forze politiche e ovviamente adesso non mi sto a insegnare però come si fanno a fare le riunioni per cercare di, no, scherzi a parte, ma insomma in qualche maniera direi che stiamo parlando di politica tutti.
Consigliere Sarina.
Sì, grazie. Poi sto lontano, si sente? Sì,
si sente.
No, giusto, non avrei, cioè non sarei intervenuto, però l'intervento di Meazzi mi porta comunque a replicare in qualche modo, perché se è vero quello che dice e sostiene, però è altrettanto vero che comunque stiamo parlando di una delibera di consiglio. Allora, il tema del contendere non è il fatto che questa delibera sia ammissibile o meno, ma l'iter che ha seguito. Siccome si tratta comunque, la si voglia vedere, interpretare, anche se solo della correzione di un refuso, ma è una delibera, un atto che va a modificare un regolamento, questo è di competenza appunto del Consiglio. Logica vorrebbe che anziché l'organo, tra virgolette, autonomo dal punto di vista amministrativo della Giunta, quantomeno un passaggio preliminare, forse sarebbe stato, passatemi il termine, istituzionalmente più elegante convocare la capigruppo a gestione zero ormai e dire c'è questo problema, siamo d'accordo, lo portiamo a la giunta fa la sua delibera, così almeno ci sarebbe stato comunque un passaggio che avrebbe coinvolto preliminarmente il consiglio, non la giunta o il municipio, ma l'organo consiglio del municipio. Detto questo, per carità, andiamo solo a sanare un cosiddetto refuso, quindi comunque il gruppo Lega voterà a favore, però questo e soprattutto l'episodio precedente, anche alla luce un po' delle reazioni scomposte, mi spiace per Ariati che so che ci mette l'anima ed è in buona fede da questo punto di vista, però insomma, un assessore che poi reagisce in questo modo mi lascia un pochino pensare. Comunque la Lega voterà a favore.
Allora mettiamo al voto questa proposta di modifica del regolamento. La votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Allora, come anticipato dal consigliere Esposito, il gruppo Forza Italia non ha votato. abbiamo 23 voti favorevoli e quindi la modifica è approvata. Bene, allora a questo punto abbiamo le proposte di modifica al progetto di ampliamento Balcony in Municipio 6. Consigliere Musotto, prego.
Chiediamo l'inversione dei punti all'ordine del giorno. Modifica e integrazione del regolamento dei CAM, quindi il punto 6, di discuterlo adesso, quindi prima degli altri due punti.
D'accordo, allora mettiamo in votazione questa richiesta di inversione, la votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Favorevoli 18, contrari 8, approvata la proposta di inversione dell'ordine del giorno. Quindi facciamo modifiche e integrazioni del regolamento CAM.
Punto?
Questo.
5 e 6?
No, allora scusami. Questi due qua, no, e mettiamo questo. Quindi praticamente diventa.
Passa a tutto.
Esatto, 4. Esatto.
Quindi 6 diventa tutto 4.
Ah, ok. Prego, consigliere De Mezza.
Allora, vediamo se faccio solo. Scusate. Buonasera. Approfitto della modifica dello spostamento di questo punto dell'ordine del giorno per sentite. Ok, riprovo. Meglio.
Meglio, grazie.
Dunque stavo dicendo, ringrazio. Dunque stavo dicendo, a questo punto è stato spostato e ringrazio il capogruppo Musotto per aver richiesto lo spostamento di questo punto all'ordine del giorno. Come sapete, come molti di voi sanno perché hanno preso parte alla commissione di ieri, è stato trattato per l'ultima volta proprio ieri sera in una sorta di carattere emergenziale, in quanto volevamo approvare questo regolamento CAM prima che le attività CAM 2019 iniziassero, e cioè attorno alla metà del corrente mese di gennaio 2019. Volevo fare una piccola premessa al lavoro che sta dietro a questa delibera che tratta il regolamento, come dicevo, dei CAM, e cioè i buonissimi, gli ottimi risultati che sono stati raggiunti dalle attività CAM durante lo scorso anno di programmazione. E quindi l'assessore giustamente ieri citava numeri molto molto interessanti da questo punto di vista: oltre 5.600 iscritti ai corsi CAM di questo municipio, oltre 6.200 ore di corsi proposti nel corso dell'anno. In generale questo regolamento, come sapete, va in un'ottica di miglioramento della fruibilità dei corsi, vuole incentivare la fruizione dei corsi, migliorare la gestione delle iscrizioni e ottimizzare quelle che sono attualmente le liste di attesa. Approviamo oggi una sorta di integrazione e modifica a quello che era il regolamento che abbiamo già approvato lo scorso anno, e per due semplicissime ragioni. La prima di queste è l'introduzione di un nuovo CAM sul nostro territorio. Questo è il CAM di Via di Rudini, che è stato acquisito proprio alla fine del 2018, e è un grande successo perché andiamo così ad avere un ventaglio di 4 CAM utilizzabili sul nostro municipio, che sono il CAM La Spezia, il CAM di San Paolino, il CAM di Regioni Romane, quello qui presso il nostro municipio, e appunto lo spazio polifunzionale di Via di Rudini, che ci è stato ceduto in concessione d'uso, con questa destinazione d'uso. L'altro motivo per cui abbiamo integrato e modificato questa delibera sono alcune precisazioni legate all'attività che proponiamo e alcune integrazioni legate al recepimento delle osservazioni sollevate da consiglieri di maggioranza e opposizione. Queste piccole modifiche sono evidenti all'articolo 3 e 3 bis della delibera e riguardano nello specifico l'introduzione di un numero minimo di iscritti ai corsi, sempre questa è una volontà politica che va nella direzione di un'ottimizzazione dei corsi, ovviamente non ponendo un limite di partecipanti si rischia di avere corsi che vadano deserti, ovviamente non si vuole tarpare le ali della società che gestirà i corsi oppure delle attività svolte su base volontaria, ma questa è una volontà che appunto il municipio ha un concetto che il municipio ha voluto esprimere per garantire una maggior fruibilità dei corsi, un maggior successo dei corsi, ecco. Per quanto riguarda invece l'articolo 3 bis, qui si parla di un pochino di modifiche, quindi è stato introdotto il concetto di attività integrative approvate preventivamente dalla Giunta, è stato introdotto la possibilità di valutazione del municipio di tutti i costi delle attività integrative. Come sapete, come è espresso nel regolamento, il CAM propone una programmazione di base completamente gratuita, alla quale si aggiungono delle attività integrative che possono avere dei costi aggiuntivi, dei costi di partecipazione. In questo caso il municipio si è riservato la possibilità di valutare questi costi, che devono essere assolutamente paritetici ad un'attività equivalente proposta a livello comunale per tutte le attività integrative. Un'altra introduzione che è stata fatta è quella di un ulteriore sconto su queste attività integrative del 50% per quegli utenti che presentassero una documentazione ISE inferiore a 10.000 euro. L'ultimo punto che va a integrare questo regolamento è la possibilità di rimborso di una lezione per l'utente che dimostrasse un motivo grave che gli ha impedito la partecipazione a questa lezione che già era stata pagata. Abbiamo dimostrato che esistono degli strumenti fiscali e formali che consentiranno poi alla società che gestisce le iscrizioni ai corsi di sostanzialmente andare ad ammortizzare questi rimborsi a fine anno. Io ho concluso, volevo sottolineare ancora una volta il buon lavoro che è stato fatto dalla Commissione, congiuntamente alla Commissione Regolamento, che ovviamente ha dovuto trattare questo tema, e nulla, concludo ringraziando anche l'assessore per l'ottimo lavoro che ha fatto in Giunta nello stendere questo regolamento e integrarlo. Grazie.
Grazie mille. Consigliera Buro, prego.
Sì. Alcune precisazioni che magari ho già anticipato durante la commissione, alcune perplessità che vorrei che magari venissero attenzionate, comunque se non in questa sede, in altre sedi, l'utilizzo dei volontari, che è una questione su cui abbiamo parlato a lungo, e sulla possibilità che corsi attivati dai volontari possano anche non essere attivati nel caso in cui non ci fossero almeno 10 iscritti. Questo ne abbiamo parlato in commissione. Io sottolineerei anche l'aspetto che di questi volontari non abbiamo capito come vengono reclutati. Io capisco che l'attività di volontariato non è un'attività naturalmente in cui c'è del lucro, ma capisco anche che i volontari debbano quantomeno avere delle caratteristiche che dovrebbero essere a priori essere determinate. Faccio un esempio, ma il più banale che mi viene in mente: se abbiamo un'attività o un corso di yoga organizzato e attivato da un volontario, immagino che il comune si renda responsabile e vada a verificare che naturalmente questa persona abbia le competenze, la capacità per attivare questo determinato corso. E quindi mi piacerebbe, così, ma capisco che non è la sede, conoscere attraverso quale meccanismo, attraverso quali criteri vengono individuati i volontari, chi sono, perché, come si fa a diventare volontario. Domani posso venire anch'io e dire che so fare l'insegnante di yoga, devo dimostrarlo, qual è la modalità. Il secondo aspetto che mi ha lasciato molto perplesso è quello relativo alle iscrizioni. Non ho capito perché bisogna andare ad iscriversi presso le sedi CAM e non presso la direzione centrale, intendo questa, la sede del municipio 6, e non ho capito chi e come verranno utilizzati, ma questo abbiamo parlato ieri in commissione, i dati sensibili, come vengono trattati. Cioè, tutto questo aspetto che insomma, su cui c'è un po' di nebbia. Non siamo riusciti, nonostante la buona intenzione dell'assessore che ci ha dato effettivamente dei numeri confortanti, anche se, e questo è un aspetto che butto là,
6.000 iscritti, 6.000 partecipanti, 5.600 partecipanti ai corsi, però di questi corsi quasi la metà sono persone che si sono iscritti a corsi gestiti dai volontari. Allora, ricordo l'apprezzamento che l'assessore ha fatto nei confronti dei volontari, mi sorge un dubbio, ma il concessionario, l'affidatario fa il resto, l'affidatario viene pagato, questi volontari hanno un rimborso spese, come vengono reclutati, chi sono, c'è qualcuno che va a controllare, e chi è che ha questa capacità di controllare i volontari? Le associazioni le più disparate a Milano, ma a livello nazionale, anche le associazioni di volontari, hanno delle caratteristiche da rispettare. Qui non ho capito, ecco, questo è il tutto. Grazie.
Grazie consigliera Buro. Consigliera Russo.
Sì, anch'io riprendo un punto che comunque ho già menzionato ieri durante la commissione. Questo punto di lodare i volontari, per carità, discutibile secondo me. Il problema è che la cooperativa che gestisce questo percepisce dei soldi, quindi non fa nulla gratuitamente, perché mi sembra che se percepisci un introito, le sale che vengono utilizzate gli vengono date gratuitamente. A parte che mi chiedo i famosi circa 100.000 euro, perché io non ho ancora capito, non mi avete detto la cifra esatta che prende questa cooperativa. E il bilancio di questa cooperativa o il bilancio delle spese relative ai corsi dei CAM, l'abbiamo mai visto, lo conosciamo? Perché io mi chiedo, su 100.000 che prende, più della metà degli iscritti partecipa a corsi gestiti da volontari, quindi più della metà degli iscritti venendo gestita da un volontario vuol dire che il volontario non percepisce alcuna retribuzione. Quindi si allarga la maglia dell'introito del gestore di tutto questo. Allora, per carità, magari è anche poco quello che prende il gestore, non lo so, perché io un bilancio su questo, infatti chiedo alla Presidente della Commissione Bilancio di analizzare anche queste cifre fin dove c'è concesso naturalmente e capire se tutta la buona volontà in realtà non si sta trasformando in un sistema di lucro un po' anomalo. Non dico altro perché non posso permettermi di dire altro, non ho carte, non conosco niente, non ho visto niente, più che numeri sparati a caso ieri che ho sentito per la prima volta, non posso sapere, magari sono fatte tutte nella correttezza migliore, però in realtà non lo sappiamo e non lo sa nessuno di voi, mi sembra che non interessa a nessuno quello che sto dicendo, per carità, però...
No, guardi, io mi stavo solo occupando di sincerarmi che l'assessore Ariatti riuscisse a prenotare. Faccio solo una nota prima di lasciare giustamente la parola a lui. In precedenza questo servizio era gestito direttamente dal Comune di Milano, nella scorsa consigliatura i primi due anni era ancora così, che pagava direttamente gli operatori. Dopodiché per esigenze sia di bilancio che di gestione è stato deciso di utilizzare lo strumento delle cooperative, ovviamente selezionate tramite bandi, dando loro però, ho visto anche le pianificazioni perché all'epoca mi occupavo della commissione sport, sicuramente quello che era appena sufficiente a coprire una fascia oraria standard, per cui in verità mi sentirei di escludere che su questi presupposti ci siano margini di lucro, però naturalmente lascio rispondere all'assessore che è più aggiornato di me.
Io infatti non è che non voglio accusare.
No, ma era giusto per fare un po' l'iter.
Però quantomeno è il caso di fare una domanda a tutti insieme, farsi una domanda e capire.
E darci una risposta.
L'altra domanda è sapere se non solo come vengono reclutati i volontari, ma anche come vengono reclutati i cosiddetti professionisti, cioè chi prende una retribuzione sulla base di cosa la prende. Per esempio, riprendendo sempre l'esempio della consigliera Buro, sono un insegnante di yoga, chi definisce che io sono un insegnante di yoga?
una... No, attenzione, io posso dire che insegno yoga perché ho fatto 2 anni di yoga e sono brava e ho capito 4 esercizi e vengo a insegnarti l'esercizio di yoga, ma in realtà non ho un'abilitazione, perché per lo yoga, ad esempio, devi avere l'abilitazione di insegnante, devi conseguire una sorta di diploma. Io sto ponendo dei dubbi, per carità.
Siamo lì,
ci sono anche tantissime altre attività. Queste le conosciamo, cioè nel senso abbiamo fatto mai un minimo di indagine, ma non per scavare o per forza trovare del torbido nella cooperativa, però se noi siamo qua e stiamo garantendo un servizio ai cittadini per il tempo libero, eccetera, eccetera, forse dovremmo anche occuparci di conoscere bene tutti gli aspetti di queste iniziative, soprattutto quelle economiche, quelle che vengono gestite non direttamente da noi, perché comunque ricordo che i famosi barra, non si sa bene, circa 100.000 euro vengono erogati comunque dai contributi dei cittadini stessi, con le tasse o con le tasse comunali.
Prego, assessore.
Grazie. Se il consigliere Esposito vuole intervenire, magari se ha bisogno di qualche risposta. Grazie.
Allora facciamo questa. 20. No, mi scusi Esposito, ce l'ha la parola o gliel'ho tolto senza volere? Ecco qua, prego.
Grazie, no, il mio è solo un intervento per capire una roba mia particolare. All'articolo 3,2, dove si dice che i CAM possono essere utilizzati anche da volontari e cittadini, ecco, in questo caso, mettendo questa postilla cittadini e volontari, secondo la mia personale opinione, sarebbe stato opportuno comunque inserire anche un piccolo codice di comportamento da parte dei volontari e dei cittadini. Cioè, voglio dire, un volontario che dice, che so, vorrei fare difesa personale, ecco, esempio, ma la difesa personale è per offendere o per difendere, cioè un codice etico da parte anche dei volontari di comportamento all'interno dei CAM, non so se mi sono spiegato. Se facciamo il decoupage è per fare le scatolette o per tappezzare i muri del municipio? Cioè, un codice etico che poteva essere inserito, poi per il resto va tutto bene secondo me, però era solo magari nel prossimo regolamento, se si vorrà tener conto di questa mia informazione. Ecco, grazie.
Grazie consigliere Esposito, prego assessore.
Molto attenta a questo tema del lucro e tutti gli atti che si fa la giunta, fa il consiglio, tutto quello che succede in corso è tutto pubblico. Addirittura il Comune di Milano, come tutte le altre amministrazioni, per rispettare le norme sulla trasparenza, pubblica proprio sul sito del Comune di Milano tutto l'iter, dalla prima delibera che viene emessa fino a conclusione, quindi rende pubblico anche il verbale di assegnazione a tutti. Quando si partecipa ad un bando, non è che non viene posta attenzione alla competenza della cooperativa. Quasi tutte le associazioni o cooperative che partecipano ai bandi dei CAM, non soltanto qui ma dappertutto, sono generalmente cooperative che sono registrate e quindi, quando ci sono importi così importanti, sono cooperative che devono dimostrare di avere i requisiti per la partecipazione a quel tipo di bando. Noi, per quanto riguarda i volontari, chi sono i volontari? Intanto rifaccio quello che ho detto ieri sera in commissione. Io ringrazio 100 volte i volontari che hanno permesso a metà dei 5.600 partecipanti iscritti ai corsi di poter usufruire di attività che il Comune mette a disposizione gratuitamente. Lo mette a disposizione il Comune e lo mettono a disposizione i volontari. Che cosa facciamo?
Quando viene proposto, intanto i volontari sono persone, la maggior parte, per quello che io ho visto nel corso di questi 2 anni, sono persone che oltre ad aver loro partecipato a corsi, si sono evidenziate per la competenza in alcune materie. Ma io aggiungo di più, ha ragione, non ci si può fidare di quello che ti racconta uno. Questa amministrazione, a differenza di altre amministrazioni, è stata quella che qui ha introdotto la presentazione, oltre alla disponibilità, del curriculum di tutti i docenti che partecipano o che chiedono di partecipare alle attività volontarie e alle attività integrative. Quindi è chiaro che gli uffici che fanno la valutazione del curriculum, io penso che siano tutte persone che hanno la competenza per fare questa valutazione, e non ho avuto fino a questo momento, in 2 anni e mezzo che io sto seguendo questa questione, il sentore di una lamentela che venga da un utente rispetto al comportamento e alla competenza dei docenti che gli sono stati assegnati. Si può sempre migliorare, poi se troviamo di dovergli fare la radiografia, magari in via sperimentale potrebbe fargli anche la radiografia oltre che al curriculum. Però fino adesso il curriculum è lo strumento che utilizzano tutti, è obbligatorio ormai, tant'è che ha fatto il curriculum europeo, figuriamoci se noi non potevamo anche noi adeguarci a questo sistema. Per quanto riguarda la privacy, l'ho detto la consigliera Bullo, mi pare, ha riproposto il tema della privacy come ieri sera, che l'aveva proposto, non mi ricordo, ma non è questo, direi, non è questo importante. Ieri sera ho spiegato in commissione che come tutto il mondo anche il municipio deve fare i conti con la nuova normativa europea sulla privacy. È chiaro che noi parliamo di una mole di lavoro di 5.000 iscrizioni, quindi è un buon lavoro che abbiamo caricato agli uffici. Ci arriviamo gradualmente. Ho detto ieri sera che oggi al momento dell'iscrizione a qualsiasi dei corsi volontari eccetera 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 viene fatta firmare al momento dell'iscrizione il documento che prevede la normativa privacy che abbiamo utilizzato fino al giorno prima che entrasse in vigore, che non è entrata in vigore 20 anni fa, la nuova normativa sulla privacy. Siamo facilitati dal fatto che avendo il ricevimento dell'iscrizione per quanto riguarda i corsi in gestione alla cooperativa che si è aggiudicata il bando, questo primo troncone di persone che si iscrivono attraverso la modulistica preparata della cooperativa è già in corso il completamento dell'aggiornamento alla nuova regolamentazione. Tant'è che ho detto ieri sera che tutti gli utenti che iniziano i corsi dal 15, perché riprende il 15 gennaio l'attività completa dei corsi di programmazione 2019, il primo atto che faranno è al momento in cui entrano in aula gli verrà fatto risottoscrivere il nuovo modulo, parlo di corsi gestite da, in questo caso dalla cooperativa Alpia, e dovrebbe, io non l'ho ancora visto, ma dovrebbe corrispondere all'aggiornamento delle normative che sono note. Per quanto riguarda le modifiche del regolamento, una era d'obbligo perché avendo acquisito, come ha ricordato il Presidente di Commissione De Mezza, uno spazio nuovo, dobbiamo assolutamente che quello spazio sia inserito nel regolamento, quindi questo è fatto, è compreso nel regolamento. Ho detto ieri sera e ho ringraziato e ho apprezzato, perché è stato davvero di stimolo, l'interrogazione che aveva posto, mi spiace non ci sia questa sera, ma ho detto le stesse cose ieri sera, il consigliere Uniti, in un'interrogazione dove sostanzialmente poneva due problemi. Uno, che in caso di assenza motivata, questo che succedeva fino a ieri, motivata di una mancanza ad un corso, diceva in quell'interrogazione il consigliere Uniti, non veniva rimborsata alcuna quota all'utente. Io credo che abbia fatto bene a porre questa questione, perché ci abbiamo riflettuto, ci abbiamo ragionato e quindi abbiamo colto quella osservazione che rientra nel famoso articolo bis 3, che è diventato un po' un articolo ad hoc, magari un po' in disordine dal punto di vista dell'architettura del regolamento, ma è aggiuntivo all'articolo 3, perché proprio entra nello specifico di regolamentare le attività di carattere integrativo. Tante cose le ha già esplicitate in funzione delle modifiche il Presidente Di Mezzo, per cui mi riservo, se nel corso del dibattito ci saranno anche altre esigenze di qualche delucidazione, sono a disposizione. Grazie.
Grazie Assessore. Consigliere Dall'Occo.
Sì, grazie. Okay. Allora, visti gli interventi precedenti, adesso non conosco, devo dire, perfettamente il regolamento, quindi se dico qualcosa che è già contenuto me ne scuso, ma pensavamo di inserire questo emendamento, cioè di fare in modo che a fine esercizio annuale sia auspicabile che il soggetto organizzatore rendi conti, preferibilmente in commissione trasparenza, il bilancio e le attività svolte, sia gratuite che integrative.
Era già inclusa questa cosa?
Se è già inclusa?
Perché mi ricordo che il precedente gestore aveva fatto un report molto dettagliato.
Così come avviene per le associazioni che ho qui, che poi di attività a costo, sono previste due esercizi che si prendono a mente, da programmi, da istruzione e informazione da parte della produzione e poi c'è cioè, il 30 di il 28 alla fine di marzo mi pare, no?
Il 30 dicembre il programma il 28 gennaio è stato
la reimpostazione che si utilizza lo so. Non è previsto per quanto riguarda la gestione dell'esame, possiamo ragionare su una certa soluzione, come potremmo dire che è la parte di professore che non si utilizza, non c'è nessuna correzione,
non c'è
nessuna correzione, non c'è nessuna correzione, non c'è nessuna correzione.
Non so, noi crediamo che, viste le perplessità che sono emerse, un passaggio di rendicontazione nella commissione trasparenza sia forse la cosa che può chiarire. No, i punti che io ho colto sono semplici. Da un lato si vorrebbe capire quanto influiscono sul bilancio di questa cooperativa o del soggetto le attività, per esempio, integrative, piuttosto...
La cooperativa ha in carico la gestione delle attività che sono state oggetto a fare. Colgo l'occasione per dire che le attività integrative, le attività
allora scusate, posso chiedere una cosa? Magari il consigliere Dall'Occo, se ha altre domande le faccia tutte subito, così il consigliere l'assessore. No, perché è giusto anche i cittadini non certo. Sentono, ma soprattutto non rimane neanche agli atti, quindi non è un modo corretto. Quindi le domande erano queste sostanzialmente. Allora prego l'assessore Ariasti di prenotarsi così da poter essere messo a verbale anche il suo intervento, così come.
Sì, da dove sono arrivato?
Attività integrative.
No, non voglio rifare tutto. Ah, ecco, le attività integrative e le attività gestite da volontari, c'è scritto nel regolamento, che devono essere attività non già previste nelle attività del bando. Quindi, se nel bando c'è ballo liscio, a caso, attività integrative e a costo calmierato e attività gestite da volontari non possono ripetere il corso di ballo, mettiamola così. Quindi sono tutte aggiuntive, le integrative e quelle gestite da volontari alle attività, ai corsi che sono stati vinti nel ballo. Dica, ma gliel'ho già data ieri sera la quantificazione consigliere.
Allora,
sta parlando lei. No, il bilancio della cooperativa, allora intanto il bilancio della cooperativa è un tema che viene ancora prima del bilancio relativo alla gestione che vince, perché ho detto che l'ammissione alla proposta di bando fatta è l'esame di ammissione prevista per i bandi che viene fatta dalla commissione comunale che in questo caso ha fatto il bando nostro, ok? L'importo è un importo che è l'importo stabilito dalla delibera fatta dalla giunta su approvazione del consiglio degli indirizzi sulle attività che andavano messe a bando. Quindi di che parliamo? Oh, ok. Ieri sera, era solo una battuta, ieri sera mi è stato chiesto di non fare il ragioniere, di fare il politico e l'amministratore. Adesso siamo... Allora, non c'è nessun obbligo per quanto riguarda il nostro bando di presentazione di una rendicontazione di bilancio che vuole lei, che il gestore che ha vinto il bando abbia l'obbligo di rendere a noi. Io ho detto un'altra cosa, conseguenza di questo... Non è mai stato fatto, ma non ho alcun problema per farlo. In occasione della presentazione in commissione delle rendicontazioni, io chiederò ad Albia, attuale gestore, che ci venga, anche se non è obbligato a farlo, a renderci conto, in modo che capiamo anche, una volta per sempre, quelli che sono le impostazioni di bilancio che utilizzano loro. Cosa molto utile, io la ringrazio, però che sia chiaro che non è obbligo, non vorrei che mi dicano che non vengono e non è colpa di questa amministrazione. Ma mi pare che 20 minuti fa ho già detto che io sono disponibile ad andare alla rendicontazione.
Allora, vediamo un attimo l'intervento del Presidente Minniti, se smuove un po' l'ussione.
No, sì, io in realtà non ho molto da aggiungere a quello che diceva l'assessore, però sul tema del regolamento, secondo me qui si sta parlando di un altro tema, cioè di come è stato assegnato il servizio alla cooperativa che ha vinto. Allora, io vorrei ricordare che in base al codice degli appalti, in base alle normative, sopra il limite dei 40.000 euro per tutto, oggi purtroppo in realtà per alcuni tipi di servizi è stato innalzato a 150.000 euro, ma quando è stato pubblicato il bando il limite era 40.000 euro, i servizi oltre quella cifra, quell'importo, andavano assegnati esclusivamente tramite procedura di evidenza pubblica. Per cui la trasparenza che voi chiedete in realtà in questo caso è data da due elementi. Uno, nel bando era indicato il numero di ore che il soggetto doveva realizzare
ed era indicato a base, diciamo, d'asta, tra virgolette, dell'importo indicato all'interno del bando, l'importo, diciamo, previsto da questo tipo, per questo tipo di servizio, quindi la cooperativa era chiamata a garantire quel servizio al costo, che se non sbaglio era quello definito dal contratto delle cooperative, più chiaramente l'IVA, per cui la base, l'importo assegnabile dipende da questi fattori, il numero di ore che loro devono garantire e il costo orario massimo che loro dovevano garantire a noi nell'erogazione del loro servizio. Dopodiché, trattandosi di un avviso pubblico, la trasparenza e, lasciatemi dire, anche il margine ristretto si ottiene proprio dalla concorrenza tra soggetti, perché se uno chiaramente prevede o decide di mantenersi un margine eccessivo, elevato, e il mercato stesso e la contrattazione stessa è, diciamo, il fatto che sia in competizione con altri operatori, che garantisce che a rendere servizio al comune sia quello che riesce a renderlo nella maniera più economica possibile. Dopodiché, se ci sono tanti istruttori volontari nella cooperativa che riescono a rendere i loro servizi gratuitamente alla cooperativa e la cooperativa li assegna nell'erogazione del servizio al municipio, lasciatemi dire, non è una questione che riguarda l'ente pubblico. L'ente pubblico ha come interesse di ottenere il miglior servizio possibile, assegnandolo tramite procedure trasparenti e pubbliche all'operatore che riesce a venderlo meglio al costo minore. Per cui questo è il processo che garantisce quello che voi giustamente chiedete, che noi pretendiamo, cioè una trasparenza nell'assegnazione dell'appalto, del lavoro, diciamo, del servizio, e anche un'economicità nell'assegnazione del servizio. Per cui è stata seguita a gara d'evidenza pubblica con, in base alle normative, ripeto, essendo sopra i 40.000 euro era d'obbligo, ma in generale noi abbiamo la tendenza a farlo anche quando non è d'obbligo, come sapete, lo facciamo praticamente sempre quando si supera il 1.000 euro addirittura, e al di là dei cambi normativi recenti continueremo, perché questo è l'intento politico del municipio, a fare così come abbiamo fatto finora. Per cui tutte evidenze, tutte gare ad evidenza pubblica, potete andare a verificare quelli, secondo me troverete lì la risposta alle vostre domande, non qui nel regolamento CAM, che è una cosa più rivolta agli utenti che non al gestore. Ragioniamo magari sul prossimo bando di assegnazione CAM, se ci fossero ulteriori elementi che possiamo chiedere all'operatore. Questo qua della rendicontazione, perdonatemi, non è una cattiva idea, io la trovo un'idea positiva, va prevista lì però, cioè va prevista quando fai l'assegnazione del bando, e quindi prima della contrattualizzazione tu dici, chiedi al gestore che deve presentarsi, fare, fornire, eccetera eccetera. Non è questo il momento, perché siamo in una fase di servizio già in corso, contratto già in essere, quindi l'operatore è obbligato a rispettare quelle norme previste a contratto.
Grazie Presidente. Quindi a questo punto io metterei al voto la delibera, che riguarda, appunto, come ha ricordato anche il Presidente, una parte di regolamento che non è sull'assegnazione del servizio, ma sul regolamento, diciamo, per l'utenza. Questa è una precisazione utile per capire cosa stiamo andando a votare in questo momento. Poi le altre considerazioni non è che non le vogliamo affrontare, ma sono relative a altri ambiti. Allora, sto aprendo la votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione, faccio attenzione a quelli che hanno avuto problemi, riescono a votare, ok? 20 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti, approvato modifiche e integrazioni del regolamento CAM. Allora, a questo punto, andando a riprendere l'ordine del giorno così come l'avevamo, diciamo, interrotto, arriviamo al punto 4, che riguarda le proposte di modifica al progetto di ampliamento BASMI in Municipio 6. Prego, consigliere Delfini.
Grazie Presidente. Allora, il tema che è stato affrontato in due commissioni a dicembre, e dove appunto si era presentata una proposta da parte del Comune di Milano di ampliare il servizio del bike sharing e quelli a stallo fisso del BASMI nell'area del Giambellino Lorenteggio. Non ci è stato chiesto un parere, nel senso che era un'informativa con appunto la previsione di espansione, però visto che, come è stato poi presentato in commissione,
c'erano anche delle osservazioni, dei punti dove come municipio vorremmo dare delle indicazioni, dove vorremmo dare maggiore attenzione, abbiamo proposto di fare questa delibera. Adesso non sto a ripetere punto per punto perché l'abbiamo presentato già in commissione anche con una tavola dove erano indicati tutti gli stalli, quindi penso quell'occasione siamo stati molto chiari e dettagliati. La questione, le priorità che ci siamo dati in questa delibera era di rispondere a due esigenze che con l'ampliamento previsto dal comune non venivano risposte, che erano due piscine, una la piscina Cardellino e l'altra la zona delle canottieri lungo l'alzaia del Naviglio Grande. Due quindi centralità molto importanti per la nostra zona, ma anche per chi abita o lavora nella zona, ad esempio pensa alla Cardellino, c'è anche lo spazio Vodafone della zona di Terzari vicino.
Scusate, ma questi schiamazzi anche no, o fuori volendo. Ma io lo dico in maniera ecumenica. Quindi però vi ho visto e riso, però ho una domanda su questa cosa.
Non sono tanto interessati a quanto pare, ma non l'aspettavo. E niente, quindi c'erano queste due, abbiamo dato queste due priorità e poi ovviamente si fa anche un invito all'amministrazione comunale affinché poi si inizi a prevedere anche un'espansione nella zona della Barona Ronchetto, perché comunque consideriamo questo servizio molto importante per tutta la città di Milano. Ovviamente sappiamo tutti gli impegni, perché comunque è anche un impegno economico non indifferente espandere il servizio in aree così ampie, però un invito all'amministrazione di avviare questo ragionamento comunque era dovuto. Mi fermo qua.
Bene, grazie mille. Consigliere Pra.
Grazie, vorrei solo dire che sicuramente questo argomento è stato ben istruito nelle commissioni, sicuramente noi, almeno io credo anche i colleghi di Forza Italia, siamo favorevoli ad aumentare la possibilità di utilizzo da parte degli utenti, dei cittadini, delle Bike Me, e vorrei soltanto dire qualcosa riguardo a quello che è stato detto dai cittadini in qualche maniera in tema, e sul fatto che purtroppo ci sono molti utenti, molte persone che usano le biciclette, che siano quelle del comune, in affitto, in Bike Me o meno, però molti veramente non rispettano le norme del codice della strada. È vero che, come dice il presidente Delfini, le norme ci sono, bisogna conoscerle, però siccome molti non le rispettano, non dico di scrivere regolamenti e quant'altro in cui si specifica già non si deve andare sui marciapiedi eccetera, magari bisognerebbe, e questo potrei proporlo io magari con una mozione e quant'altro, però già che era un argomento lo volevo dire, qualcosa bisogna fare per dire alle persone che in bicicletta non è che tutto è concesso, perché non sono solo le autovetture o i mezzi a quattro ruote o motorizzati che sono pericolosi, ma può essere pericoloso anche un monopattino sui marciapiedi. E in effetti io noto, per esempio, anche dove lavoro in Foro Bonaparte c'è un orario mattutino in cui le biciclette veramente salgono e scendono dai marciapiedi a tutte le velocità. Quindi scusate se sono in qualche maniera non troppo in argomento, sicuramente alla delibera voterò a favore, però credo che forse questa giunta già dal sindaco, anche col sindaco Pisafia e poi Sala, ha sempre incentivato l'utilizzo della bicicletta vantandosene per poi magari prendersi qualche merito in più nei confronti di chi ama andare in bicicletta, però forse c'è stato un po' di lassismo, cioè bisognerebbe proprio dirlo che le biciclette non hanno comunque dei doveri, chi va in bicicletta ha assolutamente dei doveri, i genitori dei bambini hanno il dovere di stare attenti quando vanno in bicicletta, dove, sui marciapiedi, perché possono farsi male loro stessi, tanto per fare un esempio. Quindi volevo dire solo questo. In ogni caso io voterò a favore della delibera. Grazie, buona serata.
Grazie consigliere Prato, perché ci augura già buona serata? Resti con noi. Consigliere Russo.
Sì, no, visto che stasera anche dei cittadini, come adesso la consigliere Prati, abbiamo ricordato il problema del cattivo uso purtroppo di questa opportunità di avere sia le Bike Me che gli altri servizi offerti dai privati. Volevo ricordare che a parte i marciapiedi c'è un gravissimo problema dato dal fatto che gli utenti utilizzano senza misure di protezione, quindi senza caschi, senza nulla, anche ragazzini, minorenni, eccetera, e noi tempo fa, come Movimento 5 Stelle, avevamo fatto una mozione che avevate anche votato positivamente per informare il più possibile la cittadinanza a un corretto uso di questi mezzi. E vorrei ricordare che tutti i giorni non c'è solo il problema del cattivo utilizzo sui marciapiedi, che provocano pochi incidenti. Io ho portato in taxi parecchie persone con le gambe martoriate proprio da personaggi che andavano sul marciapiede, tutti così. Tutte quelle che ho portato che avevano le gambe operate perché stavano uscendo dal portone in quel momento e passano con la bicicletta. Ed è vero, le ho viste anch'io. Ma non è solo questo il problema, sono ben problemi più gravi che si creano anche alla circolazione e che vanno contro a tutte quelle persone che invece lo utilizzano correttamente. Lasciamo perdere tutti quelli che consegnano il cibo, che rischiano la vita, secondo me. Tutti i giorni vanno in contromano, passano col rosso, ti sputano sulla macchina se gli dici qualcosa, perché io ho subito queste cose, ho anche delle riprese video. Vabbè, comunque, tornando alla delibera, io mi scuso perché invece nella commissione dove è stato trattato questo argomento purtroppo non ero presente e quindi non so, ho provato a fare un emendamento, non so se è fattibile, però io ho notato che nella zona Barona praticamente il servizio Bike Me è completamente assente e mi sembrava carino portarlo magari in prossimità del parco Teramo invece, perché no, mi spiegherai perché, per carità, o nel parco Teramo o comunque nella zona Barona in qualche punto fattibile, secondo quello che tu mi vuoi dire, perché a me sarebbe piaciuto utilizzarlo, per esempio, e pensavo di tempo fa ci fosse sul parco Teramo per farmi un giro, dei parchi così, e mancava, e quindi mi è venuto in mente questo. Quindi se mi dispieghi perché, non lo presento neanche, grazie.
Grazie, consigliera Russo, prego.
Allora, prima una nota sulla questione dell'educazione, del rispetto delle regole, che è dovuto a tutti, ai pedoni, agli automobilisti, ai ciclisti, a tutti. Quindi che aumenti questa sensazione, cioè della, purtroppo, maleducazione di alcuni, è dovuto anche al fatto che stanno aumentando i ciclisti, per fortuna secondo me, in questa città, grazie anche a molte politiche, lo sharing compreso, per incentivare queste forme di mobilità che sono fondamentali anche per respirare l'aria, un'aria migliore. Ricordo che quest'anno, l'anno scorso, il 2018, è stato il primo anno a Milano dove la concentrazione annuale del particolato è stata sotto la soglia limite, la prima volta nella storia di Milano. Quindi queste politiche che da anni, perché da Pisapia che sono partite, lo sharing, l'incentivo al trasporto pubblico eccetera eccetera, bisogna dargliene atto, stanno dando i loro frutti, quindi ben venga la diffusione di biciclette. L'educazione assolutamente è un appello che si fa a tutti, facciamo anche iniziative in municipio con i bambini, con le scuole, una è stata fatta a giugno dell'anno scorso, Bimbi in Bici, dove si insegna anche il codice della strada e altro, quindi l'educazione stradale è assolutamente fondamentale, soprattutto partendo dai più piccoli. C'è la questione che, quindi, è vero, purtroppo c'è il maleducato, ha ragione la signora, purtroppo c'è il maleducato che non rispetta le regole, va sul marciapiede, attaccato alle porte, quindi se uno esce rischia grosso. È anche vero però che bisognerebbe, una volta venduta un'automobile, bisognerebbe mettergli un foglio con su scritto tutte le regole, che nessuno rispetta mai, dalla precedenza ai pedoni quando attraversano le strisce pedonali non viene mai rispettato, quando non lasciare l'auto in doppia fila non viene mai rispettato, aprire la portiera guardando dietro che non viene mai rispettato e un bambino è morto per questo errore. Quindi io sarei comunque attento, è vero, si richiama sempre l'educazione verso tutti, lo richiamo anch'io perché assolutamente le luci, l'educazione, proprio il rispetto del pedone, perché comunque è l'utente sempre più debole, però adesso non descriviamo i ciclisti come il male supremo, mentre il numero di morti dovuto da incidenti di automobili è enorme e fa più vittime di tanti altri problemi o reati che vengono considerati gravissimi. Chiusa questa parentesi, per quanto riguarda
la questione del Parco Teramo. Assolutamente io non ho nulla contrario al Parco Teramo o alla zona della Barona, non a caso abbiamo indicato questo, abbiamo messo anche questa indicazione, però il problema è che il bike sharing a stallo fisso è come una struttura d'arcipelago, cioè se vanno tante stazioni si può fare, se fai una stazione lontana c'è un problema tecnico, ovvero se uno arriva e trova o la rastrelliera completamente, soprattutto uno arriva in bici, trova la rastrelliera completamente piena, non ha stazioni vicine per reggere il peso. Quindi farne una Parco Teramo non è sostenibile, nel senso non te la faranno mai, perché o fai tutto, copri l'intera zona Barona, oppure non puoi metterne una a caso. Faccio l'esempio, noi abbiamo inserito due aree, due nuove stazioni, che sono le le due piscine, una la le canottieri e una la Cardellino. Questo perché? Perché le canottieri hanno vicino già delle stazioni esistenti, che sono in piazza Berlinguer e in Milizie. Quella della Cardellino invece ha le stazioni vicine previste, che sono quelle in zona Inganni. Quindi tu allunghi, crei questo servizio, però hai già una struttura intorno che ti sopporta. In Barona c'è in realtà un'aggiunta, che è nella zona Yulm, dove c'è la via, non mi ricordo, via Carlo Bo.
Ah sì.
E che ha comunque la sua valenza nella zona Polvalerie e altro, perché lì è col ponte pedonale, tra l'altro con la manutenzione del straordinario del Verde abbiamo fatto il percorso pedonale e quindi è anche più facilmente accessibile. Quindi quella zona potrebbe già beneficiarne. Espandersi è un auspicio che mi faccio personalmente, che ci facciamo penso tutti, però ha bisogno di una struttura importante, di finanziamenti per espanderlo seriamente in tutta l'area. Quindi io, se lo vuole presentare al consigliere Russo, non lo voterò, perché no, certamente per una presa in giro, non per altro, perché posso dire sì, chi è contrario nel senso del bike sharing, però mi sembra anche di essere poco coerente, perché dico sì, ma questo già che non è realizzabile, non lo vedo fattibile come cosa. Poi c'è l'amministrazione comunale invitata ad avviare in tempi brevi un ragionamento sull'espansione del servizio BikeMe anche nel quartiere Barona Ronchetto. C'è più chiaro di così.
Ok, grazie consigliera Russo. Allora faccio intervenire il consigliere Bianchi, dopo facciamo il prolungamento. Prego.
Sarà molto breve. Premetto che io voterò a favore, anche se faccio molta fatica, proprio per l'educazione. Però l'educazione va insegnata già ai piccoli, e il corpo della polizia locale ha la scuola proprio per insegnare agli adulti e ai bambini. Si chiama Ghisalandia ed è una bellissima manifestazione quando la fanno. Fino a questa primavera chi mi richiedeva la partecipazione bastava fare la documentazione e loro arrivavano con queste biciclette, pattini, posizionavano tutto a costo zero. Da quest'anno questa Ghisalandia deve essere pagata, e voi capite che se qualcuno organizza un evento, qualcosa, e deve pagare 200 ore di polizia locale, una cifra spaventosa, e questo va a favore proprio dell'educazione stradale, dell'educazione dei bambini, perché i bambini, io anche oggi ho visto una cosa bellissima, una mamma con un bambino attraversare sulle strisce con una macchina, e mi rincresce dirlo, era un taxi guidato anche da una donna, fermo all'angolo di via Tito Vignoli, e questo bambino si è girato e le ha detto alla signora, ma lei non lo sa, la conosce il regolamento della strada? E questa signora ha avviato e se n'è andata via. Ecco, perciò se non facessero pagare, l'ho detto apposta perché so che la signora Russo ma è una combinazione, sono più tutti gli automobilisti sono indisciplinati, però queste manifestazioni vanno incentivate nelle scuole, questo gruppo della polizia locale. Grazie
consigliere Bianchi. Allora facciamo così, mettiamo al voto, visto che non ci sono altri interventi, così faccio il prolungamento subito dopo la votazione. La votazione è aperta. No, ho sbagliato. Scusate. Ho chiuso senza volere. Devo rifarla, scusatemi. No, stiamo votando la delibera, ma io con un gesto inconsulto l'ho chiusa prima ancora di aprirla. Allora, stavamo parlando delle proposte di modifica al progetto di ampliamento Bachmi in municipio 6. Quindi il punto 4. Votate che io sto per chiudere. Vabbè. Allora, vabbè, consigliera, l'assessora Barbieri avrebbe votato favorevole? Allora, 24 favorevoli e quindi assolutamente approvata. A questo punto abbiamo da votare il prolungamento e io aprirò questa votazione. Le piazze tattiche. Allora, sto per chiudere la votazione. Vabbè, l'egemonia delfiniana provoca una vittoria e quindi un prolungamento. Quindi consigliere Delfini farà bene a fare una discussione sintetica sulle piazze tattiche. Quindi prego, ne do la parola. Però potete evitare di fare delle foto mentre stiamo facendo il consiglio. Tra l'altro
sono finito nella fotografia a mio malgrado, però vabbè.
Dovremmo distruggere il dispositivo. Prati, venga a consegnarcelo che lo distruggiamo.
Una martellata. Allora, sarò velocissimo, anche perché è l'ultimo punto. Conosciamo tutte le due esperienze che ci sono a Milano, a Gilberto II in zona Corvetto e Bergamo a Milano Nord. Sono spazi che pavimentati, che erano utilizzati a volte anche impropriamente come sosta abusiva ovunque, sono spazi che sono stati recuperati e riconsegnati alla cittadinanza attraverso interventi molto low cost, a un costo molto ridotto, sperimentali perché hanno una durata di un anno, per poi appunto vedere come reagisce il quartiere, se questi spazi sono stati realizzati e concordati insieme al quartiere, tengo a precisare, e vedere come questa sperimentazione va nell'arco di un anno. Quindi se dopo un anno si vede che i residenti preferiscono avere sosta e non riavere più questo spazio pedonale, si può anche ritornare, proprio perché non vengono fatti interventi strutturali, fatta apposta questa cosa. Il Comune di Milano ha chiesto a cittadini, associazioni, a chiunque, proposte di nuovi spazi nel proprio territorio. E noi come municipio abbiamo indicato tre proposte, sono tutte e tre proposte che, tengo a precisare, noi le proponiamo, però per portarle a compimento, quindi avviare tutto un percorso e realizzarle, bisogna farle insieme ai cittadini, quindi vedere se c'è comunque un riscontro positivo da parte della cittadinanza, in quel caso si può procedere e poi appunto avviare una progettazione. Le tre proposte sono Piazzale Tripoli, che ormai me lo sogno anche di notte un po' come un incubo, il parcheggio davanti alla chiesa di Santa Rita, perché questo poi tra l'altro è appena iniziato l'anno del giubileo di Santa Rita. Quando parlo io parla chiunque, è una cosa pazzesca, sono poco interessante.
No, invece è interessante questa cosa di piazza.
Ma qualunque cosa, vabbè. Santa Rita e poi Largo Brasilia, anche questo forse è uno dei punti più sensibili, però ovviamente come ho detto prima bisogna progettarla insieme ai cittadini, quindi vedere anche come cioè, se la vedono come un'opportunità e se sì come portarla avanti. Quindi non volevo, in commissione quando le abbiamo portate sono emersi anche altri punti, mi ricordo ad esempio Piazza Miano o anche altre aree pedonali.
tengo a precisare che non sono stati inseriti per un motivo preciso. Questa politica, l'urbanismo tattico si chiama, serve per recuperare spazio e creare nuove centralità ovviamente per il quartiere, quindi spazio a vocazione pedonale. Non è stata inserita ad esempio Piazza Miani, perché lo spazio all'interno è già pedonale, tra l'altro è già stato mi sembra Bianchi era... oppure è vero, anche altre aree, ad esempio la zona Vedani è poco pratico, perché a parte che adesso c'è anche un cantiere in atto nella zona Vedani, quindi insomma è anche difficile. Poi ovviamente queste sono piazze per i quartieri e lì residenze ad esempio non ce ne sono, quindi se in alcuni casi durante la commissione si erano emessi dei punti che non ho inserito è semplicemente perché c'erano dei motivi o tecnici o perché non erano in linea con questo tipo di politica.
Quindi, giusto per chiarire, era un passaggio già detto, però noi mandiamo questa proposta agli assessorati competenti e poi si dovrebbe avviare un iter di progettazione partecipata. Ok, perfetto. Grazie. Cedo la parola al consigliere Esposito.
Grazie Presidente. Non che la sperimentazione non vada a buon fine, però purtroppo io ricevo, non dico tutti i giorni, però molte lamentele per quanto riguarda la piazza che è stata fatta a Piazzale Corvetto. Cioè si confondono, mandano mail e mail dicendo ma cosa avete fatto? Non che non crei aggregazione, lo crea di giorno, il problema è di notte succede di tutto, perché è uno spazio appunto delimitato, uno spazio dove è sicuro, uno spazio dove ci si può fermare, parlare, bere, buttare le bottiglie per terra, ecco. Questo è quello che accade di notte. Non che il progetto sia fallimentare, purtroppo però manca poi la vigilanza notturna, per cui è vero che si crea aggregazione di giorno, ma si crea insicurezza di notte. Questo è per quanto riguarda quello che io ho constatato, poi dopo può funzionare in altri posti bene e magari in altri no, per cui io non sono totalmente contrario, però una riflessione la farei. Vi ringrazio e con questo vi saluto.
Grazie consigliere Esposito. Consigliera Russo, un attimo.
Sì, eccomi qua. Allora, volevo fare una domanda su, visto che si è ipotizzato il parcheggio di fronte alla chiesa di Santa Rita. Ecco, la vedo un po' grigia, proprio perché i posti utilizzati davanti alla chiesa vengono utilizzati principalmente dai fedeli o anche in caso delle onoranze funebri o varie cose. Quindi non so se, cioè nel senso, se la cittadinanza su questo potrebbe avviare un progetto, però è una mia supposizione. Invece quello che trovo sicuramente fattibile come area è quella di Piazza Tripoli, perché abbiamo visto è un'area che già i cittadini chiedevano un utilizzo differente, un qualcosa che desse opportunità a tutti di poterla vivere in qualche modo. Quindi su Piazza Tripoli mi trovo d'accordo, su quello di Santa Rita ho qualche dubbio, ma magari per carità. E Largo Brasilia sì, ma fino a un certo punto, perché lì veramente va vista coi cittadini dopo la riqualificazione, dopo i lavori, cioè, quindi lo vedo comunque una cosa, diciamo, forse un progetto veramente futuro. E poi bisognerebbe capire dove, perché non riesco a capire dove esattamente si possa collocare. Volevo però fare un appunto su queste cosiddette piazze tattiche. Allora, io ho avuto modo, vi riporto un'esperienza, di portare in taxi una cittadina che abita in Piazza San Gilberto e gli ho chiesto sai dove c'è la piazza tattica, com'è, siete contenti? Assolutamente no, mi hanno detto. Cioè, perché? Che cosa è successo? Vabbè, ma perché purtroppo le buone intenzioni si trasformano poi in aree mal utilizzate, perché siamo un'area periferica dove ancora purtroppo c'è molto spazio, c'è molta insicurezza e quindi quest'area è stata soprattutto di sera sfruttata in malo modo, dicevano. E oltretutto è stato fatto un errore di viabilità, nel senso che lì, non so, vabbè, so che non è il nostro municipio e ci riguarda poco, però praticamente i camioncini che vanno a consegnare non riescono più a girare, quindi si trovano costretti con le ruote a sormontare il marciapiede ed è successo anche un incidente grave, una signora è stata investita in questo tratto perché non c'è neanche un'ottima visibilità e purtroppo sono state amputate le gambe, questo è quello che è successo. Sì. Quindi sulle zone ipotizzate io non vedo criticità nel fatto di sicurezza, però diamo un occhio anche a queste cose perché tutte le buone idee poi vanno valutate anche su diversi aspetti e veramente non so quanti cittadini sono contenti oppure se andavano fatti degli accorgimenti magari migliori proprio in un'area come Via San Gilberto, che non so se ci siete mai passati, ma è abbastanza pericolosa.
Grazie consigliera Russo. Consigliere Goldoni.
Io vorrei, adesso, quello che non mi è chiaro per come è scritto è quando si dice delibera di proporre agli assessori competenti di istituire nuove piazze tattiche temporanee nelle seguenti aree. Ora, agli assessori chi? Sempre voi o quelli comunali? Magari
comunali.
Se lo scrivessimo. E poi qui si dice poi si ragiona con i cittadini e quant'altro, però un conto se c'è scritto di proporre agli assessori comunali, così almeno è chiaro, competenti, di partire con l'iter per istituire nuove piazze tattiche e allora ha un senso che dice vabbè, ci può essere un iter, c'è il confronto e quant'altro, altrimenti noi siamo d'accordo che vengano fatte le piazze tattiche in questi tre posti, date là, punto. Quindi non c'è scritto da nessuna parte che debba partire un iter di confronto o quant'altro. Quindi se è possibile mettere a posto queste cose, se effettivamente quello che avete detto corrisponde, tanto per far sì che quello che c'è scritto corrisponde a quello che avete detto. Dopodiché, visto che non c'è nessun regolamento sulle piazze tattiche, bisognerebbe anche capire qual è la tempistica con cui queste piazze tattiche rimangono giù, perché ha un senso la piazza tattica nel momento in cui si dice sapete cosa c'è? Piazza Tripoli la vogliamo rivedere in questo modo. Bene, prima di fare i lavori mettiamo giù dei legni, dei vasi, un qualcosa che non ha un costo eccessivo rispetto alla ristrutturazione di tutta la piazza e vediamo come questa cosa va. Mi sembra che l'amministrazione comunale, l'esempio è proprio quello citato da voi, si stia riducendo a fare alcune piazze periferiche, perché in centro naturalmente guai a fare le piazze tattiche, bisogna rifarla subito nuova e basta, a cose poi permanenti ed eterne finché qualcuno magari decide di toglierle. Quindi se mi specificate il mio pensiero per la frase subito dopo il deliberato.
Grazie consigliere Goldoni,